Dito.
Sì.
Balducci Quinto.
Presente.
Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo.
Presente.
Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Assente. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Assente. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Assente. Mattioli Claudia. Assente. Pariano Giuseppe.
Presente.
Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Assente. Mattioli entrata. Okay, bene. Romagnoli Sergio. Assente. Rossi Emanuele. Assente. Sforza Gino. Assente. Silvi Danilo. Assente. Solari Sergio. Assente. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Singh Maior. Assente. 15 presenti, no? 15 presenti. 15 presenti.
15 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare i consiglieri Tavolini, Sforza e Singh Maior. Nomino scrutatori consiglieri Bonafoni, Castriconi e Arcioni. Punto numero 1, comunicazioni. Prego, Sindaco.
Ho chiesto al Presidente se interveniva, ma io credo che non basta solo aver ammesso la bandiera a mezz'asta nelle giornate precedenti dopo i fatti del 13, né basta la bandiera francese messa qui stasera sui banchi del Consiglio. Risolti i problemi della stampa e delle fotografie, né suonare la Marsigliese, perché forse la più bella Marsigliese che abbiamo sentito è quando le persone uscivano dallo stadio e la cantavano sotto il rischio di poter morire da un momento all'altro. Ma io penso a tutti quei ragazzi che sono morti nella strage del teatro, nei bar, e a quei ragazzi che si sono suicidati per ottenere questo risultato. Credo che noi dobbiamo aver presente sempre che questo mondo sta cambiando in maniera drastica. Chiunque ha avuto occasione di vedere quanti attentati, quanti conflitti ci sono, sarà rimasto, penso, sconvolto. 14.000 in Iraq, 12.000 in Afghanistan, in Pakistan, in Turchia. Nella nostra Europa, quanti ce ne sono? Nell'Europa qui vicina, nell'Ucraina. Quanti attentati che provocano morti di giovani, in particolare ragazzi. Leggevo che prendono una droga per fare queste cose, una droga che, mentre le droghe esaltano di solito le sensazioni, questa le stabilizza, fa in modo che non possano provare effetti, che non possano provare rimorsi, che non possano provare orrore. Io credo che queste siano cose da condannare senza se e senza ma. Ma credo che la scelta migliore è sempre quella di trovare una soluzione pacifica, di trovare elementi di dialogo, di costruire un mondo diverso, che non è fatto di violenza, di fucili, di armi, perché io credo che quando abbiamo cantato la Marsigliese stasera, non l'abbiamo cantata perché siamo forti e invincibili, ma l'abbiamo cantata perché siamo disponibili a trovare le ragioni per costruire un mondo più giusto, dove ci sia spazio per tutti. E in questo senso io credo che l'abbiamo cantata, l'abbiamo ascoltata, e per questo invito adesso tutti a fare anche un minuto di silenzio per le vittime di tutti gli attentati e di tutto il mondo.
Bene, iniziamo i lavori del Consiglio. Punto numero 1, comunicazioni. Prego, Sindaco.
Veniamo alle cose di casa nostra, che purtroppo scendiamo di livello in maniera incredibile rispetto a quello che ci è successo. Ho scritto una lettera al Presidente del Consiglio nei giorni scorsi, ho chiesto di leggerla e la leggo io allora. Le scrivo questa lettera che chiedo venga letta in Consiglio Comunale durante le comunicazioni. Le sue recenti esternazioni sono inneggianti alle violenze e al sadismo e si collocano fuori di una qualsiasi dialettica politico-istituzionale connessa al ruolo che lei riveste. Signor Presidente, fino ad oggi ho pensato che la gestione cameratesca del Consiglio, consentendo alterchi verbali e azioni da cabaret, che a volte sono arrivati all'insulto, fosse dovuta alla sua inesperienza nel gestire gruppi di persone e quindi che avrebbe potuto migliorare. Signor Presidente, l'ho richiamata più volte ad un uso corretto degli strumenti di comunicazione intestati al Presidente del Consiglio e ad un uso meno spregiudicato delle interrogazioni e interpellanze, in quanto lei, con il suo ruolo, avrebbe potuto contribuire a risolvere i problemi, non avendo senso che il Presidente del Consiglio Comunale scaricare su altri amministratori anche le proprie responsabilità. Signor Presidente del Consiglio Comunale, le ho più volte rimarcato su alcune sue dichiarazioni pubbliche di tener conto del suo ruolo istituzionale che le impone anche una disponibilità, una responsabilità etica e formativa nei confronti della comunità che rappresenta. Lei si è dimostrato sordo ad ogni richiamo. In questo momento di difficoltà per la città abbiamo bisogno di una forte spinta unitaria che lei mette fortemente in crisi. Le ultime sue dichiarazioni la collocano però, come evidenziato da tanti consiglieri, fuori dal contesto democratico del nostro Paese e lontano dal significato della funzione che il legislatore ha inteso assegnare alle sanzioni e alle pene nel nostro ordinamento. Le sue azioni producono lacerazioni che rischiano di non essere colmate e per questo le chiedo, con senso di responsabilità, di rimettere al Consiglio il mandato di Presidente.
Bene, grazie Sindaco. C'è una comunicazione da parte del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Prego, se si vuole accomodare magari, ecco, vicino all'assessore Balducci.
Noi ragazzi della Giunta Comunale Junior ci sentiamo in dovere di esprimere il nostro dissenso riguardo alle affermazioni del Presidente del Consiglio Comunale Senior, Pino Pariano. Secondo il nostro onesto parere, essendo egli una figura chiave del Consiglio Comunale e quindi dell'amministrazione cittadina, deve essere per tutti i fabrinesi un esempio del buon vivere collettivo, basato sul rispetto reciproco di tutte le persone, che siano meritevoli o meno e soprattutto indifferentemente dalla loro etnia. Se infatti questa persona ritiene lecito fare certe affermazioni, vuol dire che non è all'altezza del suo ruolo, in quanto esse esprimono idee anticostituzionali ed immorali in primis. Nonostante il Consiglio Comunale Junior rappresenti un ramo secondario nell'amministrazione comunale della città, possiamo garantire che nessun esponente avrebbe mai divulgato tali concetti e non si sarebbe mai esposto in questi termini, sebbene magari avesse condiviso le idee con cui è d'accordo il vostro Presidente del Consiglio, se non altro in virtù del ruolo che riveste. Purtroppo, proprio questo modo sterile modo di esprimere un pensiero, specialmente se da parte di persone obbligate dal proprio ruolo a rispettare il pensiero di tutti ed essere sopra le parti, è la causa di ciò che sta succedendo in questi giorni, quando invece noi giovani auspichiamo ad un mondo in cui ci sia comprensione e vicendevole rispetto. Il Sindaco e la Giunta del Consiglio Comunale Junior.
Bene, grazie. Consigliere Arcioni, lei la deve fare la comunicazione oppure? Prego, prego Consigliere Arcioni.
Allora, sono comunicazioni che ci vengono girate dai cittadini e una fa riferimento, pochi giorni fa ci è arrivata una segnalazione per una discarica abusiva lungo il tracciato della Pedemontana nei pressi del sottopasso ferroviario di Moscano. Siamo andati a verificare ed effettivamente abbiamo riscontrato un accumulo di rifiuti di ogni genere. Chi ci ha fatto la segnalazione ci ha anche riferito di aver fatto lo stesso circa 7 mesi fa chiamando i vigili urbani, ma a quanto pare da allora non è stato fatto nulla, anzi i rifiuti sono aumentati. Approfittiamo per rinnovare la segnalazione fatta dal cittadino e trasmetterla anche all'assessore competente per evidenziare come molte segnalazioni che sono state fatte in passato utilizzando i canali messi a disposizione dall'amministrazione, compresa la pagina Facebook dell'URP, spesso e volentieri non ricevono un riscontro. Se questi canali non sono in grado di essere utilizzati al meglio, sarebbe preferibile, a nostro avviso, tornare ai metodi tradizionali con segnalazioni protocollate direttamente negli uffici comunali, oppure bisognerebbe attivare un sistema di tracciabilità delle segnalazioni in modo da consentire a tutti di seguire l'iter accedendo a una pagina internet. Così non si può andare avanti, perché i cittadini si sentono giustamente presi in giro e a volte rinunciano a inviare segnalazioni. E un'altra, sempre diciamo girata dai cittadini, fa riferimento ad Ancona, perché si sta discutendo in queste settimane l'ipotesi di chiusura della stazione ferroviaria di Ancona Marittima, e il Movimento 5 Stelle anche a livello locale sta cercando di opporsi a questo progetto, che provocherebbe notevoli disagi a tutti i pendolari, anche fabrianesi, che quotidianamente si recano nel capoluogo per lavoro. Alcuni sindaci hanno già votato la mozione che il Movimento sta presentando, dove ha un proprio gruppo consiliare. Questa mozione l'abbiamo pronta anche noi, ma sappiamo che con i tempi di discussione che caratterizzano il nostro Consiglio Comunale non riusciremo a discutere prima che i giochi siano fatti, considerando che anche da Fabriano ogni mattina partono molte persone per raggiungere Ancona utilizzando la stazione di Ancona Marittima. Riteniamo che anche la nostra giunta e il sindaco dovrebbero attivarsi per scongiurare questa chiusura. Grazie.
Bene, non ci sono altri iscritti per comunicazioni, quindi andiamo al punto numero 2, approvazione verbali della seduta del 13 ottobre 2015, dal numero 108 al numero 114 e del 29 ottobre 2015 dal 115 al 125. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 6, favorevoli 14, contrari 0. Gli astenuti sono i consiglieri Di Innocenzo, Leli, Urbani, Rossi, Arcioni, Romagnoli. Il Consiglio approva. Sono le 18:17, inizia l'ora delle interpellanze. Prego, consigliere Rossi.
Dato che ci sono anche dei cittadini, se c'è una comunicazione da parte del sindaco sul punto nascite, sulla questione, magari due parole. Era un dubbio che ci stava venendo, insomma, perché se il sindaco poteva dire due parole.
Io non avevo previsto nessuna comunicazione, perché ero d'accordo e siamo d'accordo col dottor Lamanna. Abbiamo preso, allora se penso che però lui l'abbia già comunicato, io ho preso un appuntamento insieme al dottor Lamanna con il presidente Ceriscioli per il giorno 30, per discutere di questa questione e affrontare questa questione. Ho fatto un comitato, lo raggiungo, però avrei fatto una discussione quando ho degli elementi un po' più solidi, nel senso dopo che abbiamo parlato col presidente, o perché qui ancora tutti quanti mi hanno dato le slide e i dati che conoscete, è la chiusura in base alla 1345 del punto nascita al 31 dicembre. Non ci sono deroghe, come non ci sono per noi, hanno detto, né per noi, né per Osimo, né per San Severino, né per, non hanno ammesso nessuna deroga, quindi la situazione è complicata. Però noi abbiamo chiesto l'incontro al presidente appositamente per questo, col dottor Lamanna, ma abbiamo fatto un comitato dei sindaci lunedì e i sindaci adotteranno insieme, tutti e cinque i sindaci dell'ambito territoriale, una nota. Purtroppo due non potevano essere presenti, avremmo fatto una nota insieme al presidente Ceriscioli, perché l'ospedale non è l'ospedale di Fabriano, è l'ospedale del territorio. Quindi io credo che vadano coinvolte tutte le istituzioni del territorio. Peraltro, sentiti telefonicamente, sono tutti d'accordo a opporci a questa discussione, a questa ventilata, anzi ipotizzata chiusura. Per adesso è solo nelle trattative, così, nelle indicazioni che sono state fatte all'assemblea, di ambito, alle assemblee di area vasta sono state presentate le chiusure a tutte e cinque le assemblee di area vasta, quindi perché ci sono chiusure in vari punti. E ho sentito anche il sindaco di San Severino, perché credo che nella zona montana questa chiusura non sia una cosa che, è come del resto sto facendo rilevare oramai da tempo in tutte le riunioni in cui ci siamo visti, in tutti gli incontri che abbiamo fatto, ma questa 1345 è un problema, questa delibera è un problema, perché esiste e prevede, è stata trasmessa al Ministero e prevede la chiusura di quei punti che non superano i 1000 parti. Questo è un problema che esiste.
Bene, quindi sono le 18, le 18 e 20 minuti, iniziamo con l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto numero 3, interpellanza sul trasporto pubblico, è stata presentata al gruppo Movimento 5 Stelle Fabriano, il relatore e l'assessore Meloni. Chi la illustra? Arcioni, prego consigliere.
Grazie Presidente. Allora, dall'inizio dell'anno scolastico la nostra comunità ha subito una rivoluzione del trasporto pubblico che è dovuta all'attestarsi del traffico extraurbano all'incompiuto del terminal di Via Dante. Considerando che sono ormai molti i disagi segnalati sia dagli studenti che dai cittadini rispetto alla fruizione sia delle linee scolastiche urbane che di quelle extraurbane, visto in particolar modo che per l'urbano scolastico vengono a volte segnalati sovraffollamenti indegni soprattutto delle navette scuola terminal, ritardi alle fermate urbane e salti di fermate, mentre per l'extraurbano proveniente dalle frazioni l'illogica attestazione presso il terminal di Via Dante con enormi disagi soprattutto per le persone anziane e l'aumento ingiustificato del corrispettivo dovuto. Quindi chiediamo al Sindaco e alla Giunta quali provvedimenti intende mettere in atto questa amministrazione rispetto a quanto sopra segnalato, ed in particolar modo se intende farsi certificare, ripeto, intende farsi certificare da Contram che il servizio viene svolto in totale sicurezza per gli utenti, intende farsi certificare da Contram la qualità del servizio rispetto al prospetto orari con l'attivazione di un'interfaccia AVL con la quale il Comune Fabriano possa controllare da remoto le sequenze attività ed indicatori. Monitoraggio da remoto presso una postazione del Comune Fabriano della localizzazione dei mezzi in circolazione, i chilometri percorsi per linea, i chilometri percorsi per variazione di percorso, analisi anticipi, ritardi e medi percorso, scostamenti tra servizio programmato e servizio esercito, fermate non eseguite. Intende inoltre chiedere l'immediato riattestamento delle linee extraurbane non scolastiche sul terminal di Piazzale Matteotti con l'adeguamento delle tariffe. Grazie.
Risponde l'assessore Meloni, prego.
Grazie. Dunque, come tutti sanno, con lo spostamento dei licei ci siamo trovati a dover spostare numerosi studenti dal centro della città fino alla zona di Santa Maria. Ci siamo mossi fin dal marzo-aprile di quest'anno, facendo prima una riunione con i presidi, poi formulando un questionario dal quale noi avremmo dovuto capire quanti erano e da dove provenivano questi studenti. Purtroppo il questionario non ha dato le risposte dovute, basta pensare che su una scuola con 20 classi ci hanno risposto solamente in 7, e quindi abbiamo dovuto fare una stima su quella che era l'ipotetico numero di utilizzatori di queste linee, e l'abbiamo risolto a livello preventivo, diciamo, con due nuove corse che praticamente dal terminal arrivano, le solite sappiamo, arrivano a Piazzale Matteotti e poi proseguono per la zona del borgo, la zona del piano, Sera Loggia e ritornano giù, poi ripartono nuovamente fino a Piazzale Matteotti, girano all'interno di Piazzale Matteotti e ritornano al terminal. Queste navette più le altre che fanno capo a Contram Mobilità, in totale di non meno di 5 macchine, ci hanno creato dei problemi logistici, perché queste 5 macchine più tutte le extraurbane non potevano chiaramente transitare in Piazzale Matteotti, per cui è stato deciso, dato che già era stato fatto il terminal preparato nella zona del cimitero, spostare il terminal delle extraurbane in quella zona che era stata predisposta appositamente. Per quanto riguarda i punti da segnalati, vorrei dire innanzitutto il sovraffollamento si è verificato un giorno non per le corse che vanno al liceo, ma per la corsa che va su all'istituto agrario. Questo era dovuto al fatto che il mezzo che andava all'istituto agrario era piccolo e quindi aveva problemi chiaramente di sovraffollamento. Questo perché era piccolo? Perché chiaramente non poteva girare con comodità su all'agraria, perché i parcheggi lassù erano un po' usati in maniera non tanto consona. Poi con il preside e con Contram abbiamo subito il giorno dopo già detto: guarda, che se voi parcheggiate in un certo modo lasciate lo spazio libero, mandiamo una macchina nuova, più grande, non nuova, cioè più grande, e con questo sistema abbiamo risolto e a tutt'oggi non mi risulta affollamenti. Per quanto riguarda il liceo, ho constatato di persona, dato che ci vado tutti i giorni, che non esiste sovraffollamento, perché ci sono addirittura 5 macchine alle 13:15, che è l'orario più critico. Tra l'altro avevamo chiesto ai presidi, dato che le prime classi dei licei escono in alcuni giorni, escono a mezzogiorno e un quarto, di organizzare queste uscite in maniera tale che fossero un pochettino, fosse calata la, diciamo, le persone che c'erano alle 13:15 a favore di quelle classi che escono a mezzogiorno e un quarto. Però anche lì coi presidi purtroppo non abbiamo raggiunto niente, praticamente loro l'orario lo fanno come fa comodo senza pensare al trasporto. Ma nonostante questo, con 5 mezzi che al giorno alle 13:15 stanno ad aspettare gli studenti, non ci sono sovraffollamenti. C'è solo una sensazione che ho constatato io di persona di sovraffollamento, per semplice fatto che i cinque mezzi si dispongono in linea e gli studenti chiaramente prendono la prima. Non è che vanno a vedere, la prima è piena, la seconda pure, e prendo la terza. Si accalcano tutti sulla ultima macchina, che nonostante questo però, siccome è uno e mezzo che è predisposto per 93 persone, nonostante questo non raggiunge mai le 93 persone, però c'è la sensazione, già quando diciamo ce ne sono circa 80, il mezzo sembra sovraffollato, però siamo sempre all'interno, diciamo, di quella che è la legge, di quello che è appunto le direttive dei trasporti. Quindi per quanto riguarda il sovraffollamento, a tutt'oggi non possiamo dire che c'è il sovraffollamento. Teniamo appunto queste due navette che viaggiano parallele anche sia alla mattina che al giorno, anche se ci siamo proposti come intento di verificare dopo il periodo invernale, quindi verso marzo, se effettivamente queste navette sono sovradimensionate oppure no, al che potremmo togliere alla mattina 2 corse e quindi far risparmiare circa 10 minuti di sonno ai ragazzi, perché faremo girare una navetta nella zona del borgo e una navetta nella zona del piano, diciamo, della sera loggia. Però affinché non siamo sicuri del numero delle persone che possono utilizzeranno questi mezzi, non possiamo fare questa modifica e l'abbiamo rimandata appunto a verso marzo. Come ripeto, con le scuole avevamo cercato una certa organizzazione, però questa organizzazione non l'abbiamo riscontrata. Per quanto riguarda l'illogica attestazione presso il termine di via Dante, come ripeto, c'erano grosse pressioni perché non si utilizzava il terminal, perché quassù scattavano le polveri sottili, perché il traffico era caotico, come tra l'altro ho riscontrato io di persona andando ultimamente 3-4 volte diciamo a Piazzale Matteotti. Ho visto che addirittura, per esempio, andandoci il pomeriggio no, però andandoci la mattina chiaramente c'erano addirittura una decina di macchine fuori posto, perché non c'erano proprio i parcheggi. Quindi far circolare 5 macchine che portano gli studenti, perché sono circa 350 attualmente gli studenti che prendono queste macchine, più le extraurbane che arrivano lì, proprio questo oramai è diventato impossibile. Quello che abbia, un altro particolare è quello rispetto al costo. Forse qualche volta l'autista, non capendo bene, ha fatto pagare un biglietto supplementare, ma però con Contram fin dall'inizio ho, diciamo, chiarito il fatto che dal terminal a Piazzale Matteotti non si doveva pagare niente, tant'è vero che poi l'ho ufficializzato anche sul giornale con comunicato stampa. Salendo uno, siccome c'erano state alcune lamentele, dice, ma la gente che viene da fuori, da Collamato, da, che ne so, da altri paesi, da Albacina, che vogliono raggiungere l'ospedale, adesso si trovano male perché devono fare due biglietti e così via. Allora con Contram abbiamo deciso, cioè stabilito proprio, che chi viene da quelle zone, cioè che il pullman ce l'ha fino a fino al terminal, può prendere la linea verde, la linea, diciamo, dell'urbano, passa dall'extraurbano all'urbano con lo stesso biglietto e può raggiungere addirittura la prima fermata di via Stelluti Scala. Quindi chi deve andare all'ospedale c'ha un guadagno anche di quasi 150-200 metri con lo stesso biglietto. Allo stesso modo chi deve poi ripartire può prendere l'urbano a Piazzale Matteotti con lo stesso biglietto dell'extraurbano, quindi senza assolutamente aggravio di spese. Questo l'abbiamo già confermato e comunicato. Per quanto riguarda poi il discorso delle extraurbane, ci siamo sentiti anche con i commercianti di Piazzale Matteotti, quello che si può fare l'abbiamo fatto. Chiaramente il grosso degli utenti sono gli studenti. Gli studenti come Baricentro ce l'hanno laggiù. Quindi far passare la mattina un pullman dentro Piazzale Matteotti senza che abbia un'utenza specifica e si perde circa 10 minuti. Questi 10 minuti farli perdere alla corsa significa che ragazzi, io ce l'ho per esempio a scuola, una ragazza che abbia addirittura, pensate, che abbia la Marinella, qualche mattina fa dice sono stanca. Come sei stanca? Dice sì, perché io alla mattina per raggiungere Fabriano col pullman si alza alle 6:15, due ore prima. Quindi significa che a quelle 40 persone, magari per una singola utenza, perché poi più di una persona, due persone, io le conosco perché abito nelle frazioni, non c'è, bisogna a 40 persone dirgli voi vi alzate prima perché dobbiamo fare il giro dentro Piazzale Matteotti. Nonostante questo Piazzale Matteotti è toccato da tutte le corse, meno quelle che dicevamo prima che fermano giù al termine e provengono da, chiaramente da Collamato, Attigio, Argignano, Albacina e così via. Quelle possono prendere gradualmente il pullman, le altre, quelle che vengono per esempio da Fiuminata, ma da Cancelli, da Campodonico, chiaramente possono scendere se devono arrivare a Piazzale Matteotti in Viale Zonghi, perché c'è la fermata proprio dove c'è il supermercato, così come quelle che vengono da Sassoferrato, Melano eccetera, passano alla stazione, quindi sono serviti anche quelli che devono andare alla stazione e scendono alla prima fermata lungo via Dante, quindi sempre vicino Piazzale Matteotti. Poi non è che tutto l'extraurbano chiaramente deve andare a Piazzale Matteotti, anzi molti utenti sono contenti che abbiamo fatto il terminal giù a Santa Maria, perché specie i ragazzi possono usufruire del cinema, del centro commerciale, della piscina e così via. Oh, però nonostante questo, adesso vabbè, se uno poi può condividere o meno, nonostante questo, diciamo, ci siamo impegnati con Contram per far ripassare l'extraurbano all'interno di Piazzale Matteotti e precisamente ci abbiamo fatto passare le corse, oltre a quelle che vanno a Cingoli e arrivano a Cingoli, anche le corse che vanno a Marischio, Melano, quelle delle 11:15, delle 15, delle 17:25, delle 19:30, sono tutte corse che passano all'interno di Piazzale Matteotti, così come passano tutte le linee rosse e le linee verdi, e così come passa anche la linea di Genga e così come passa anche qualcun'altra linea. Quindi quello che è stato possibile è stato fatto. Arrivano notizie strane perché qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Io, per gli utenti, per esempio, della mia zona dove abito, sono rimasti contenti perché dice noi il pullman lo prendiamo. Qualcun altro dice che non ci passano. Per questo motivo io ho mandato una mail a tutte le società che gestiscono l'est urbano per farmi mandare l'esatto itinerario del loro tragitto all'interno della città. Qualcuno già mi ha risposto, adesso sono in attesa che mi rispondano tutti, perché vengo così al secondo punto, almeno potremo controllare anche con i vigili, al di là dei consiglieri che lo possono fare, se l'effettiva percorrenza che loro hanno dichiarato viene rispettata o non viene rispettata. Per quanto riguarda l'AVM, già la Contram per il trasporto urbano, per il trasporto urbano, già la Contram ha 4 macchine più 2 che ne sta allestendo con l'AVM, però con l'AVM noi non possiamo vedere se poi una fermata viene saltata o no, perché non sappiamo se c'è effettivamente un utente o non c'è l'utente. Quello che posso dire per l'urbano è che attualmente la linea verde è in sofferenza perché abbiamo allungato un pochettino il tragitto, per cui accumula 2 minuti una corsa, 3 minuti un'altra, alla fine va in sofferenza e quindi stiamo lavorando per risolvere il problema. Problema che può essere risolto chiaramente con qualche sacrificio, o non si va al piano, però anche lassù ci sono 5-6 utenti, quindi ci dobbiamo andare, oppure non si va al centro via Cialdini, perché è sempre un problema far scendere il pullman via Cialdini, avete visto anche le locandine, però anche lì se non ci andiamo creiamo problemi, probabilmente taglieremo, adesso vediamo, stiamo vedendo una corsa al termine perché c'è poi la linea rossa che la sovrappone. I chilometri sono quelli, attualmente facciamo 387.736 chilometri contro i 381.000. Quindi per il comune noi abbiamo un aggravio di circa 9.500 euro sul bilancio comunale per questa nuova disposizione del trasporto. L'AVM, come ripeto, la Contram ce l'ha, possiamo accedere, c'è un diritto, poi si valuta la privacy perché con l'AVM possiamo vedere altre cose. Però adesso una postazione remota, secondo me, fa più comodo sapere dove passano i pullman, i vigili che possono controllare.
Bene, assessore Meloni, per replica consigliere Arcioni, prego.
Capita quasi sempre che uno si renda conto che sta ascoltando la risposta che si immaginava. E fra l'altro a me dispiace, perché io vorrei capire se l'assessore Meloni è l'assessore della comunità di Fabriano o se è l'assessore della Contram, perché lei fondamentalmente è venuto qua in consiglio comunale fondamentalmente a riportare tutto quello che le ha detto Contram, esattamente. E una cosa in particolare, perché uno o ha la fortuna o la sfortuna di lavorare in un settore che è quello della mobilità, e quello che ha dichiarato lei sul sistema sul quale il Comune avrebbe la possibilità di controllare il contratto di servizio che il Comune Fabriano ha sottoscritto con Contram, perché voglio ricordare che i contratti di servizio si firmano con le penali e nel mondo della mobilità le penali sono legate agli anticipi, ai ritardi e alla qualità del servizio in genere, che può essere misurata solo con quegli apparati lì. Quegli apparati la Contram ce l'ha su tutti i mezzi, semplicemente perché c'è stato un bando regionale di infomobilità e tutti i vettori marchigiani hanno attrezzato i mezzi con questi apparati. Fra l'altro sono gli stessi apparati che dialogano con la palina di fermata per dare il tempo d'arrivo del mezzo alla fermata. Allora, quello che ha tirato fuori lei sul discorso di privacy, non privacy, è assolutamente campato per aria, come è campato per aria il discorso di rilevare la fermata o meno del bus alla fermata stessa, perché è una cosa che si fa in tutta Italia e si fa in tutte quelle città che fanno contratti di servizio con i vettori seri, perché i contratti di servizio vanno fatti seriamente con delle penali. Il problema è che Contram, secondo me, qua a Fabriano nel tempo ha trovato terreno molto fertile, per il quale ci ha raccontato una marea, diciamo, di storielle e di favole che noi come amministrazione abbiamo recepito, no? E Contram, fondamentalmente, non parliamo di come è strutturato anche il rapporto delle, diciamo, le sovvenzioni regionali con i vettori, perché se noi continuiamo a pagare i vettori al chilometro noi non ne verremo mai fuori, perché i vettori andrebbero pagati per passeggeri trasportati, allora veramente alzerebbero un po' i tacchi e farebbero quello che devono fare. Allora, quindi, di fatto, in base a quello che dice lei, noi abbiamo recepito fondamentalmente quello che ci dice Contram sul servizio, per carità, lei dice ci sono navette a disposizione, non c'è solo affollamento. A noi ci giungono informazioni diverse, poi dopo, se l'affollamento è solo su un mezzo e gli altri rimangono vuoti, resta il fatto che se c'è sovraffollamento c'è sovraffollamento. Poi dopo,
consigliere Arcioni, consigliere Arcioni, mi scusi tanto, però non riesco a sentire nulla. Troviamo una soluzione, le porte non si possono chiudere. Il vigile 3 volte che glielo dico. Grazie. Scusi, consigliere Arcioni.
Grazie. Prego. Presidente. No, fra l'altro, se uno facesse il lavoro assessore che deve fare, dovrebbe anche spiegare a Contram che Contram sta utilizzando un terminal che è di proprietà del comune di Fabriano. Fabriano, dal momento che vanno messo un sovraccosto, lei diceva 9.000 euro su determinati servizi aggiuntivi, uno dovrebbe spiegare a Contram. Dovrebbe spiegare a Contram che in tutta Italia i vettori che utilizzano un terminal pagano un affitto, cosa che Contram al comune di Fabriano non paga, proprio perché secondo me c'è un problema proprio di conoscenza di come funziona il mondo del trasporto pubblico. Sul discorso del mettere a disposizione la linea verde gratuita per i spostamenti terminal Piazzale Matteotti, cioè io vorrei capire, perché non ho capito bene, ma forse non l'ho capito io, cioè tutti quelli che hanno fatto l'abbonamento per spostarsi da Piazzale Matteotti al terminal, cioè gli abbiamo restituito i soldi? No, perché io questo lo vorrei sapere, perché c'è un po', forse un po' di cose a chiarire. E ripeto, quella cosa del controllo del servizio va assolutamente attivata, cioè il contratto di servizio va rimodulato. Se all'interno del contratto di servizio non ci sono penali sulla qualità del servizio, vanno introdotte penali sulla qualità del servizio. Il sistema, i mezzi di Contram ce l'hanno, non è vero che non si può utilizzare, perché si può utilizzare, e l'interfaccia col comune di Fabriano non significa un'interfaccia sul quale ci deve essere un operatore che in tempo reale diciamo governa quello che sta succedendo sulle linee di trasporto. Ci sono, possono essere, diciamo, attivati dei report automatici che in maniera giornaliera dà tutti gli scostamenti di quello che ha esercito Contram rispetto a quello che è stato contrattualizzato con il comune Fabriano. Questa cosa si può attivare. Se non si attiva è una cosa grave, perché significa che noi continuiamo ad avere rapporto con Contram che fa assolutamente quello che gli pare. È chiaro che per le modalità con cui è stato partorito il rapporto con i vettori nella regione Marche a nessuno importa di viaggiare con gli autobus vuoti, e quindi noi andiamo avanti così, ma non stiamo facendo un servizio. Un'altra cosa molto grave sono gli extraurbani che vengono dalle frazioni, perché sinceramente a me personalmente piange un po' il cuore pensare che, come succede spesso, una vecchietta anche di 85 anni, no? Viene lasciata al terminal, un terminal che non c'ha nessun tipo di servizio, no? C'ha, diciamo, pensiline approssimate, no? E io credo che per quello che riguarda le linee extraurbane provenienti dalle frazioni, va chiesto, che secondo me non è uno sforzo perché non cambia assolutamente niente. Io voglio ricordare che noi facciamo pagare ad alcuni utenti che vengono dalle frazioni una quota aggiuntiva, si faceva pagare, adesso da quello che dice lei non la pagano più, no? Però si faceva pagare una quota aggiuntiva per fare fondamentalmente lo stesso percorso che l'extraurbano faceva già prima. Perché, per dire, chi va a Moscano, no? Il mezzo da Piazzale Matteotti faceva via Dante, quindi passava di fronte al termine e andava verso la frazione Moscano. Io quello che voglio dire con questa interpellanza è che questo rapporto con Contram va assolutamente governato, e poi il Comune Fabriano, secondo me, deve decidere una volta per tutte se nel trasporto pubblico, quindi se nel dare i servizi alla cittadinanza, ci crede o no. Perché, ripeto, al di là del fenomeno cittadella degli studi, cioè pagare un servizio di autobus che fondamentalmente girano vuoti tutto il giorno, perché noi non facciamo mai nessun tipo di intervento per limitare il traffico privato, ecco, secondo me c'è una riflessione forte da fare, come la riflessione forte è del rapporto con Contram, che assolutamente, secondo me, non lo stiamo governando. Grazie.
Deve... Sintetico, prego, Assessore.
Ma il rapporto con Contram non è... Guarda, io il controllo lo faccio anche di persona, su queste cose ho parlato direttamente con gli studenti, che ce n'ho tanti, perché tutto il giorno vado giù e c'ho da prendere mio figlio, ho parlato con gli autisti, ho parlato un po' con tutti, non è che Contram mi dice, mi manda, anzi, come dicevo prima, ho chiesto a tutti gli esercenti che mi mandassero il percorso, perché a fine anche i vigili potessero controllare se effettivamente li fanno. Quello che dicevo dell'AVM, che non si può controllare, se quello non si ferma, noi non possiamo dire se non si è fermato perché non c'era l'utente, oppure perché non c'era, che ne so, l'autista magari pensava a tutt'altra cosa. È quello che intendevo dire, capito? E poi, per quanto riguarda, dicevamo, l'abbonamento, riguarda solo chi prende l'extraurbano. Chi prende l'extraurbano parte da Piazzale Matteotti con l'urbano, con lo stesso biglietto. Non è che un qualsiasi utente dell'urbano può fare il tragitto gratis. Non so se era questo che chiedevi. Cioè, solo chi prende l'extraurbano c'ha il tragitto gratis. È vero che prima, come dicevi te, magari dal terminal a quassù già ce l'avevo fatto, però è anche vero che tutta la gente che prima si fermava a Piazzale Matteotti, che doveva andare giù a Santa Maria, adesso ce l'ha gratis. Come per gli studenti abbiamo lasciato che anche chi viene da giù a Tigio, Collamato, eccetera, il pullman arriva fino alla banca di vetro e scendono tutta la gente dell'istituto. Quindi abbiamo forzato su diversi aspetti, non è che...
Bene,
poi, no, una piccola parentesi, perché poi Arcioni segue, mi sembra che segui il discorso dei trasporti molto insieme al tuo movimento, e tutto poi dipende da come la regione vorrà rifare la gara, perché adesso parliamo contro me, ma può darsi pure, mi sembra, io sono stato un paio di volte anche per il problema della stazione marittima giù in regione, non mi sembra che lì l'ufficio, detto tra noi, abbia le idee tanto chiare su come rifare la gara, come rifare chiaramente il contratto, tutto quanto. Quindi adesso è contro me, ci abbiamo come interlocutore contro me, ma può darsi fra 2 o 3 mesi arrivi uno da fuori e le cose cambiano, ecco.
Bene, andiamo avanti. Punto numero 4, interpellanza su opere di compensazione per l'infrastruttura quadrilatero Marche Umbria, per la realizzazione della strada statale 76 tratto Albacina Serra San Quirico Maxi Lotto 2 all'interno del territorio del Comune di Fabriano. È stata presentata al gruppo Movimento 5 Stelle Fabriano. Il relatore è il sindaco, o l'assessore è il sindaco. Chi illustra? Arcioni, prego, consigliere.
Grazie, presidente. Allora, premesso che l'opera in oggetto è estremamente impattante per il nostro territorio, considerando anche le vicende legate ai ritardi temporali dovuti alla dipartita dei contraenti, Considerando quindi che le opere compensative hanno un valore territoriale, sono rivolte quindi alla qualità del territorio e che sarebbe preferibile che vengano realizzate compensazioni territoriali ed ecologiche legate all'infrastruttura e non compensazioni monetarie, la cui inserzione non sia chiara e condivisa, su questo aspetto il decreto sviluppo ha fissato come tetto massimo per le opere compensative il 2% del valore complessivo dell'opera a realizzare rispetto al precedente 5%, ma ha anche specificato che tali compensazioni devono essere connesse alla funzionalità dell'opera e comprendere le misure di mitigazione ambientale. In ogni caso queste norme valgono solo per i progetti preliminari nuovi messi a punto dal 13 luglio 2011. Chiediamo quindi al Sindaco e alla Giunta quale sia il valore complessivo dell'opera ricadente all'interno del comune di Fabriano, quali siano le opere compensative previste per i lavori infrastrutturali della quadrilatero ricadenti sul territorio del comune di Fabriano, sottoscritte nella convenzione iniziale e trattate nella conferenza dei servizi, ed il loro valore complessivo. Quali siano le opere compensative previste per i lavori infrastrutturali della quadrilatero ricadenti sul territorio del comune di Fabriano, sottoscritte nella nuova convenzione con il gruppo Astaldi, ed il loro valore complessivo. Grazie.
Prego, Sindaco.
L'interrogazione fa forse un po' di imprecisioni, nel senso, le opere di mitigazione ambientale sono quelle contrattate già nel 2006 che sono previste dalla legge, come è specificato, e vengono a compensare la maggiore emissione di anidride carbonica conseguente al fatto che si fa una strada e si abbattono quindi alberi. I soldi sono stati depositati presso la provincia e sono quelli che abbiamo impegnato grazie a un piccolo progetto del 2006 da 6.000 euro, siamo riusciti a impegnarle, che si chiama progetto Appennino e che è stato cofinanziato dalla Regione Marche per 250.000 euro. Il progetto è stato presentato qualche tempo fa, sono le opere di mitigazione ambientale che prevedono quindi la riforestazione, la sistemazione idraulica di piccole aree e servono a compensare la maggiore emissione di anidride carbonica connessa alla realizzazione della strada. Poi ci sono opere che sono state invece concordate con il territorio, in questo caso per quello che riguarda il comune di Fabriano è stata concordata la realizzazione della rotatoria in località Borgo Tufico. La rotatoria è stata concordata e quindi con la Quadrilatero S.p.A., non con le ditte appaltatrici, siano esse Astaldi o quelle che si sono succedute fino ad oggi. Però c'è quindi da riscrivere la convenzione, perché col subentro della Astaldi anche la Astaldi dovrà prendersi l'impegno della realizzazione dell'opera, ancorché qui c'è una delega al comune di Fabriano a realizzare l'opera e a farla pagare per stati di avanzamento. La progettazione esecutiva è stata completata con tutti i pareri, sono state acquisite le aree e credo che nel 2016 dovremmo vedere, se tutto va come è previsto dalle carte, la realizzazione di quest'opera, che dovrebbe ammontare intorno sotto poco meno di 300.000 euro. Questa prevede l'esproprio delle aree della rotatoria, la realizzazione della rotatoria complessiva.
Prego, consigliere Arcioni.
Allora, questa della... poi dopo ci torneremo in base anche a quello che è successo in altre province, perché sennò magari il sindaco ci racconta una cosa che sembra uniformare l'attività degli uffici quando si fanno questi tipi di convenzioni, ma invece no, sul territorio marchigiano non è stato sempre così. Allora, si ritorna al discorso della rotatoria di Borgo Tufico, che io ricordo venne trattato in questa assise altre volte e mi sembra, non vorrei sbagliare, che il dirigente disse che quella della rotatoria di Borgo Tufico non è da considerarsi opera compensativa. Poi dopo, ripeto, mettetevi d'accordo tra di voi. Ma sì, però allora, comunque quindi abbiamo questa rotatoria a Borgo Tufico, abbiamo il progetto Appennino che si parlava di 250.000 euro, no?
Allora non mi sono spiegato. 700.000 euro sono le opere di compensazione ambientale che vanno dalla realizzazione, dalla prima galleria fino alla fine a fossato. Sono opere di compensazione ambientale. Questi soldi erano fermi e non si riuscivano a impegnare. Nel 2006 abbiamo fatto un progettino di ipotetico impegno sulla valle che sta da Campodonico fino all'abbazia di Sant'Emiliano, quindi tutta quella valle lì lungo una provinciale, e quindi per risistemare le aree verdi, quelle andate a fuoco del bosco e compagnia bella, non partiva mai. La regione ha lanciato una operazione per cui dava 250.000 aggiuntivi a chi c'era un progetto pronto. Questo progetto, fortunatamente, ancorché non esecutivo, era pronto, ed ora, dopo esattamente 9 anni, probabilmente dopo 9 anni, ti ricordi che lo dimostravo, dopo 9 anni siamo riusciti a portare a casa questa possibile, è stato affidato all'Unione Montana, e dovrebbero partire gli appalti.
Ritorno alle opere compensative, ma perché ci ritorno? Perché noi abbiamo raccolto un po' di informazioni, poi può darsi che le informazioni che raccogliamo siano sbagliate, ma ci risulta che il maxilotto maceratese, quando è stata trattata la convenzione con Strabag, i tecnici della provincia di Macerata abbiano concordato delle opere compensative da un valore di, ci dicono, circa 2 milioni di euro. Allora, però io vorrei capire a questo punto, e siccome credo che in quel periodo il sindaco svolgeva la funzione di vice presidente, no, in provincia, volevo capire perché dalla parte della provincia di Ancona, per quello che riguarda il maxilotto del nostro territorio, non è stato trattato con più, diciamo, determinazione questo discorso delle opere compensative con i contraenti, insomma.
Se era questa la domanda, te lo spiego. La provincia di Ancona, a differenza della provincia di Macerata, ha avuto sempre la considerazione che questo fosse un esproprio. Se lo ricorderà il consigliere Rossi, che fece un intervento durante la presentazione dell'ingegner Pieralisi, allora presidente di Quadrilatero all'Agraria, era piuttosto emozionato, gli tremava la voce quel giorno, però, voglio dire, fece un intervento e la provincia di Ancona, a differenza di quella di Macerata, non è entrata dentro Quadrilatero. La provincia di Macerata ha comprato quote di Quadrilatero, è entrata dentro Quadrilatero e ha fatto la scelta, perché condivideva quella filosofia, di gestire quella situazione. In provincia di Ancona, la nostra provincia aveva una maggioranza di centrosinistra lineare, che diceva che la legge obiettivo era una legge di esproprio ai comuni, e quindi non abbiamo condiviso quella scelta. Non abbiamo condiviso la scelta di, come dire, prendere i soldi, perché così era, no? La legge obiettivo ti dice, le strade portano sviluppo, quanto portano di sviluppo? Lo prendiamo dal territorio, le opere che ci davano fastidio erano i 40 ettari dietro Antonio Merloni, i 25 ettari a Falconara, i 18 ettari che venivano messi a valore. Dice così, con quel valore che la strada porterà, noi ce lo pigliamo prima e ci facciamo la strada. Ma questo ha penalizzato un territorio e noi non abbiamo mai condiviso quella scelta. Questo fatto ci ha penalizzato nei rapporti con Quadrilatero. E quindi queste opere compensative, quando uno fa una scelta di principio, non è che poi dopo va a chiedere l'elemosina, no? E a parlare. Quindi si è mantenuto su una linea. Noi non le condividiamo, crediamo che sia un abuso della titolarità dei comuni a urbanizzare i propri territori e quindi non abbiamo accettato. Mentre, per esempio, il comune di Fabriano, che si è trovato pur due aree, ha chiesto anche un'opera compensativa tecnica legata alla funzionalità dell'opera. Però, per esempio, non abbiamo opere legate alla funzionalità dell'opera, l'abbiamo dovute raccattare adesso abbiamo raccattato. Si sarebbe dovuta chiudere la strada statale, far passare i camion da Roma verso Sassoferrato, portarli dentro Fabriano e farli uscire. Un'opera, una cosa che non ho consentito, nel senso, insieme al geometra della viabilità, all'ufficio tecnico, non è possibile accettare una cosa di questo genere, che tu mi chiudi la strada, mi fai ripassare i camion dentro la città, poi arriva una fa passare dentro cancelli, abbiamo evitato. Se è per un mese si può tollerare, ma non per più mesi. Quindi però quella scelta di principio ci ha comportato che poi dopo la provincia non ha trattato, e non avendo trattato non ha fatto come Macerata, che poi ha preso tutte, poi mi pare che tutte queste opere compensative dovrebbero essere meno di 1 milione, e è stata una scelta di principio politica, e c'è stata una maggior, c'è stata più e più discussione, perché mentre la Regione ci invitava a entrare, neanche la nostra Camera di Commercio è entrata in questo progetto, perché condivideva la scelta della provincia d'Ancona. La provincia d'Ancona ha tenuto una linea più rigida, più conseguente ai principi che si era data.
Bene, andiamo avanti. Punto numero 5, interpellanza su opera di valorizzazione della cinta muraria del nucleo storico della frazione di San Donato. È stata presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle Fabriano, il relatore e il sindaco. Illustra Arcioni, prego.
Mi fa piacere che è rientrato Castriconi, perché chi tocca Castriconi muore, nel senso che questo è l'anatema che si è abbattuto diciamo su chi ha voluto quest'opera, a parte gli scherzi. Diciamo che, premesso che con deliberazione della Giunta Comunale 152 del 19/11/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di valorizzazione della cinta muraria del nucleo storico della frazione di San Donato, redatto al servizio lavori pubblici, dell'importo totale di 115.000 euro e 88.400 euro per lavori a onere per la sicurezza e 26.000 euro e 26.500 per somma a disposizione. A seguito della partecipazione al bando sviluppo rinnovamento villaggi MIS, interventi pilota recupero borghi rurali storici minori, e il GAL Collisini San Vicino ha riconosciuto il cofinanziamento del progetto, come da comunicazione 42 del 5/2/2015, che sul progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri e l'autorizzazione elencanti in seguito, quindi sovrintendenza, beni architettonici, beni archeologici e l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento da parte della provincia di Ancona, in quanto essa insiste sul terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, che per la realizzazione delle opere in mancanza di soluzioni tecniche alternative è stato necessario abbattere in totale 6 alberi localizzati lungo il tracciato dell'opera di progetto e non facenti parte del bosco adiacente, così come definito dalla legge regionale. Si tratta, qui ci sono i dettagli, 2 alberi di acacia, 3 di noce, ciliegio selvatico, appartenenti alle specie protette, e che l'autorizzazione all'abbattimento è necessaria e rilasciata dal comune. Considerando che, come da foto allegate, a pochi mesi dal rilascio ai lavori l'opera versa in condizioni non solo vergognose ma anche preoccupanti, dal nostro sopralluogo infatti le steccionate in castagno posizionate in modo posticcio sono cadute in diverse sezioni, inoltre destano preoccupazione i numerosi cedimenti e la massicciata realizzata in ingegneria naturalistica che hanno provocato aperture e distacchi e il pietrisco del camminamento. Quindi chiediamo chi sono i professionisti coinvolti nella progettazione dell'opera, quale azienda ha realizzato l'opera, quali provvedimenti intende adottare relativamente ai responsabili a vario titolo della realizzazione dell'opera e se, trattandosi di finanziamenti pubblici, intende segnalare l'accaduto alle autorità competenti. Abbiamo allegato diverse foto provenienti, diciamo, dal sopralluogo che abbiamo fatto a San Donato. Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
C'ha ragione, probabilmente su questa opera si è scatenata l'ira funesta, diciamo così, del peli di Achille, non lo so. Però intanto i professionisti coinvolti nella progettazione dell'opera sono quelli dell'ufficio tecnico, la dottoressa Barbara Lori, Branchini all'ufficio progettazione e altri, perché li può leggere, penso che l'avete letti, sull'elenco, io mi ricordo questi, che non mi ricordo altri nella progettazione. Credo che ci sia anche l'architetto Evangelisti rispetto alla progettazione, ha firmato la progettazione perché è come dirigente dell'ufficio tecnico. L'azienda che ha realizzato, come nasce questa? Intanto nasce per non utilizzare dei soldi per fare un parcheggio. La sera della Via Crucis del 2013, credo, era il 2013, ero alla Via Crucis di San Donato e dicevo, ma ste mura eravamo andati su perché era prima della serata, abbiamo fatto un giro, dico, ma sto paese è bello, no? A parte quella parte che è stata fatta saltare dai tedeschi, dove c'è quella costruzione, no, degli anni 60, che veramente ha rovinato tutte le mura. Quello era un castello, forse uno dei più vecchi del nostro territorio, dove ci sono addirittura delle fucine di fabbri di epoca romana conservate lì, ci sono tutti i cunicoli sotterranei. Dico, ma ci avrebbe bisogno, era tutto pieno di rovi, dico, ma questo è una bella passeggiata intorno, memore di quello che hanno fatto al Piticchio o altri posti, noi tanti soldi non, ma possibile che non troviamo risorse, dico, per fare un'operazione di questo tipo? C'erano sti soldi del parcheggio e c'erano, quindi invece fa un parcheggio, dico, facciamo una passeggiata intorno alle mura. Forse questo è stato l'errore, che non tocca pensarle le cose, è meglio non pensarle. perché allora si risolve. Purtroppo questa progettazione è stata anche fatta in un certo modo, poi discussa e anzi messa con la sovrintendenza, che ha fatto una prescrizione che non era prevista, quindi tutta la pavimentazione, che purtroppo costa anche 25.000 euro, non era prevista. La sovrintendenza invece ha chiesto che ci fosse quella pavimentazione fatta in quel modo, lì era previsto tutto ghiaietto, massetto in ghiaietto, che avrebbe traspirato l'acqua in maniera molto più efficace invece di fare tutti i canali tra le pietre, ma così è stato, e quindi è stata fatta una perizia di variante, e questa perizia di variante ha richiesto quindi anche questo tipo di opera e questa pietra. E chiaramente ha risentito delle condizioni atmosferiche, perché se tu fai un rilevato con l'ingegneria naturalistica, dove magari un tirante non c'è o ce n'è uno di meno, si assesta, io penso che si assesterà ancora nei prossimi, se ci avremo un'invernata inclemente, ma se l'assestamento è, diciamo così, nelle normali condizioni, non c'era da dire niente, ma qui invece l'assestamento sembra a noi che sia stato fatto e sia avvenuto in maniera consistente, quindi ci possono essere problemi sui lavori, tanto che alla ditta è stata mandata una PEC ai sensi del Codice Civile, perché gli sono stati contestati alcuni tipi di attività, peraltro fatti rilevare anche al direttore dei lavori, che è esterno, quindi l'architetto Iacquaniello mi sembra che sia, e anche l'altro è al geologo, che è, perché qui c'è anche un geologo, quindi ci ha operato, quindi ci sono tutte le condizioni perché l'opera fosse fatta nelle condizioni di esecuzione normali. Ci sono problemi invece consistenti, che li avete rilevati con le foto, ma li abbiamo visti pure noi, abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo richiamato la ditta e chiesto alla ditta di riprendere. Loro ci hanno detto, guardate, se li facciamo adesso sti lavori, la maggior parte ce li perdiamo, però ci sono alcuni posti invece dove possono intervenire e interverranno, perché sono stati messi, diciamo così, è stato proprio formalmente richiesto di ripristinare alcune condizioni del precise dell'appalto, perché se devi mettere magari dei tiranti ogni 3 metri, bisogna che li metti ogni 3 metri, se in un posto non ci sono, tu li devi mettere, li rimetti a posto, risistemi il costo, ripristini, se invece devi mettere un paletto da 4, metti un paletto da 2, non va bene, quindi mi rimetti il paletto che era previsto, metti i chiodi invece delle viti, togli il chiodo, metti la vite lunga giusto in modo che non casca il paletto. Quindi gli è stato scritto, sono stati chiamati in ufficio 2 volte, perché poi c'è 2 ditte che hanno lavorato, ma questo è un problema loro. Noi, la ditta che ha fatto i lavori si chiama ditta Guidi, che peraltro devo dire ha lavorato in maniera egregia e perfetta nella casa di San Biagio, ha fatto un lavoro perfetto, poi abbiamo fatto i rilievi, c'è stato l'ingegnere che ha fatto le verifiche, anche l'ingegnere perché i fondi sono del GAL, l'ingegnere del GAL. Quindi chiaramente le verifiche sono state fatte e questi ripristini sono dovuti e necessari, proprio perché ma in qualsiasi caso, fossero fondi del Comune, fondi dello Stato, di chiunque, quelle cose vanno rimesse nelle condizioni di fruibilità che sono certificate dal direttore dei lavori. Se poi il direttore dei lavori ha sbagliato, pagherà il direttore dei lavori. Se ha sbagliato il progettista, paga il progettista. Se ha sbagliato l'esecutore, paga l'esecutore. Ma la cosa va rimessa nelle condizioni previste dall'appalto e dalla gara. C'è questo impegno da parte della ditta, che ha chiesto di poter fare però i lavori, una parte di messa in sicurezza ora, poi dice però c'è tutto quel rilevato, aspettiamo l'inverno, noi la rimettiamo come stava appena la terra si è assestata, tanto quella subisce l'assestamento, per quanto ci si sia andati sopra con un piccolo mezzo di un certo peso, il riporto del terreno c'è, non è che non c'è, però io rimango convinto, purtroppo per la mia ignoranza, che quella era una bella opera. Costeggiare le mura di Collamato, anzi avevamo previsto che se trovavamo un po' di risorse le ripulivamo con un po' di, in modo da fare una passeggiata anche in un paese, così ci sembrava una cosa opportuna. Quali provvedimenti, la colpa è stata della Via Crucis, è vero, ormai non devo andare più in chiesa. Quali provvedimenti intende adottare relativamente ai responsabili? Abbiamo fatto tutte le misure necessarie, lettere formali scritte e degli atti, cioè quindi un'analisi delle situazioni, poi vedremo se ci sono responsabilità. Quelli, intanto la ditta ha già alcune responsabilità se le prese, le ha accettate e ha accettato di sistemare. Vediamo se ci sono errori progettuali gravi e questi verranno sanzionati nei modi dovuti.
Prego, consigliere Arcioni.
No, io volevo solo, perché non vorrei che sia, che questa sia un po' una cosa ripetitiva, perché noi siamo, abbiamo avuto due esperienze. Allora, qua siamo andati quando qualche cittadino ce l'ha segnalato, però una cosa che abbiamo fatto relativamente a dei lavori importanti, come per dire la messa in sicurezza della la mise fatta al quartiere Campo Sportivo, siamo stati praticamente H24 mentre si faceva le cose. Cioè, io non vorrei, ma magari è una sensazione mia e mi sbaglio, però che ci sia l'abitudine che una volta dato qualsiasi tipo di appalto, poi manchi effettivamente da parte dell'ente il controllo giornaliero dello stato dei lavori. Mi viene in mente questo perché quando noi siamo andati a San Donato, il sindaco giustamente faceva notare il discorso levi chiodi, metti li viti, perché io sono rimasto impressionato su come erano state consolidate quelle palizzate. Cioè, noi abbiamo visto le palizzate che sono venute giù e c'era praticamente un chiodo, un semplice chiodo, che usciva di un centimetro allora io mi chiedo, no? Cioè, io non so far nulla, però me ne rendo conto anch'io che se metto una palizzata in castagno lunga 4 metri con un chiodo che esce fuori un centimetro, è più probabile che cada, che si tenga in piedi. Quindi io vorrei capire, in funzione di questo, se poi quando noi apriamo un appalto c'è un controllo giornaliero, perché per dire è fuori argomento, però parliamo sempre di un appalto, e per quello che riguarda la mise al quartiere Campo Sportivo, se è visto qualcuno, che in quel caso era il direttore lavori, solo perché qualcuno gli aveva segnalato che c'era qualcuno che faceva fotografie e faceva filmati. Allora, io non vorrei, cioè la mia preoccupazione è che non vorrei che il concetto che siccome abbiamo consolidato con l'appalto le responsabilità, poi dopo l'appalto cammina un po' per conto suo e i controlli che facciamo sul campo sono ridotti all'osso, perché è chiaro che se noi facciamo così lasciamo un ampio ventaglio di interpretazione alla ditta che fa i lavori, che fino a quando si tratta delle mura di San Donato che cedono, io lo vedo, ma se faccio opere più particolari, come potrebbe essere quella che è stata fatta al campo sportivo, io se c'è un problema a quell'opera lì, siccome è sottoterra, non lo vedrò mai. Quindi quello che volevo in replica segnalare è solo questo, che siamo un po' preoccupati perché non riusciamo a capire, in base all'esperienza fatta, se poi c'è un controllo quotidiano costante quando poi dopo noi apriamo questi tipi di appalti. Solo questo.
Prego, sindaco. Mi permetti? Allora, sono due cose completamente diverse, no? Anche perché qui abbiamo un direttore dei lavori nominato e pagato esterno. Di là un direttore nella mise, un direttore interno. Adesso che non ci sia, lui ci è andato perché ogni volta c'ha un verbale. Il direttore dei lavori deve tenere il libretto delle misure e il libretto giornaliero di quando presenzia ai lavori e che cosa rileva ogni volta. Quindi il libretto delle misure, lo Stato, l'architetto avrebbe dovuto tenere, non so se l'ha fatto, questa lo vedrà lei, problema suo, qui c'ha il libretto delle misure, sa che cosa hai fatto, sa che come sono state messe le fondamenta, come sono stati fatti i lavori, come è stato appoggiato io, quanta gente c'era al lavoro, perché lei deve pagare poi, no? Tutto quanto, è lei che certifica la regolare esecuzione, è il direttore dei lavori. Ora che sulle opere pubbliche, inutile che ci diciamo le cose che non so vere, sulle opere pubbliche ci sono a volte delle disattenzioni, non ce lo neghiamo, perché sennò qui stiamo qui a prenderci in giro, non li vediamo tutti, però in questo caso, dico, uno se la può prendere col dipendente pubblico, dice perché quello non ci va mai, ma qui c'è un direttore esterno pagato, quindi allora che dovemmo fare? Ci andiamo io e te a controllare i lavori, ma non credo che io e te siamo capaci di controllare, anche se è vero che, come dice qualcuno, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, se ci ho, a meno che, ecco, non ci vado la mattina a vedere tutte le mattine tutti i lavori che ci abbiamo, però se noi paghiamo dei professionisti per fare un lavoro, questi ci devono garantire che è fatto. Se non è fatto a regola d'arte, è il professionista che a quel punto paga, ci avrà le assicurazioni, ci avrà tutto quello che diavolo gli pare e poi farà quello che deve.
Bene, andiamo avanti. Punto numero 6, interrogazione: a dicembre lascia l'auto e prende il bus gratuito. È stata presentata dal sottoscritto, Il relatore è l'assessore Meloni. Non c'è illustrazione, quindi prego, assessore.
Molto semplice. Il discorso principale su tutto il mese di dicembre è che ci sono diversi abbonamenti, per cui se poi rendiamo gratuiti tutti i weekend, chiaramente la gente può dire: ma perché? Allora io ho pagato l'abbonamento mentre altri ce l'hanno gratuito. Quello che faremo di sicuro, invece, perlomeno abbiamo parlato già col comandante, e poi dovremmo mettere a punto anche tutti i vari aspetti, un weekend lo facciamo gratuito, ma facciamo anche un po', come diceva prima Arcioni, se crediamo nel trasporto pubblico, che ci sia anche un qualcosa che possa incentivare, che possa chiarire, che possa così dimostrare magari l'efficienza del trasporto pubblico. E lo faremo concomitante un weekend che sia, adesso vediamo con l'ufficio eventi o con i commercianti, che sia magari un weekend un pochettino più significativo, ecco. Comunque un weekend lo facciamo di sicuro.
Ottimo, grazie assessore Meloni. Sono le 19:14, terminiamo con l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Prego, consigliere Pellegrini, mi ha chiesto di intervenire.
Presidente, volevo chiedere la possibilità di sospendere il Consiglio per dar modo a alcuni operatori della sanità di illustrare al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco stesso, le problematiche che ci sono dal punto di vista sanitario, perlomeno quello che si temo che possa essere il futuro della sanità pavlianese, visto che è un argomento che aveva già introdotto anche il consigliere Rossi, ma è un argomento sicuramente trasversale che riguarda tutti i cittadini pavliano. Quindi, per renderci conto di quello che può essere la situazione, per magari per persone che non sono esperte del settore, vorrei dare la possibilità con questa sospensione di far esprimere qualche operatore del settore davanti al Consiglio quali sono appunto queste problematiche che possono venire fuori in futuro per questa zona. Grazie.
Bene, consigliere Pellegrini, quindi lei sicuramente a favore, così come dal regolamento, contro non c'è nessuno, quindi mettiamo in votazione la richiesta espressa al consigliere Pellegrini.
Sindaco, per carità, sentiamo tutti gli operatori, ma il responsabile della salute cittadina è il sindaco. Il sindaco non sa com'è la situazione della sanità a Fabriano?
Siccome abbiamo sempre ascoltato tutti, l'altra volta non andava bene che li incontravo io, stavolta io credo che possano venire tutti i capigruppo.
Sindaco, non c'è nessun problema, però voglio dire, mi suona strana sta cosa, no? Che se Pellegrini non facesse questa cosa, il sindaco non sa qual è la salute della sanità, la situazione della sanità a Fabriano?
Quindi lei è contrario, consigliere Urbani?
Ho fatto solo un'osservazione.
Prego, consigliere Pellegrini.
Se posso, presidente, lo spirito della richiesta riguarda semplicemente questo aspetto qua. È chiaro che il sindaco credo che sappia quali siano le problematiche e tutto il resto. Quello che invece noi come cittadini, come consiglieri, come giunta e tutto quanto dobbiamo sapere, anche noi quindi, attraverso magari quello che possono essere dei timori degli operatori della sanità, che sono certamente più esperti di ognuno di noi, quindi faccio il consigliere, non faccio l'operatore della sanità, quindi rendere edotto il Consiglio per supportare quello che è l'opera del sindaco in un'azione che possa essere utile per tutta la cittadinanza, non ne vedo proprio niente in contrario. Se la richiesta può passare, bene, altrimenti
la mettiamo
fate voi.
In votazione, consigliere Pellegrini. Quindi mettiamo in votazione la richiesta espressa dal consigliere Pellegrini. Sì. Un attimo, diamo tempo, ecco, di riallineare il sistema. Facciamo per alzata di mano, se no, eh? No? Facciamo, ecco, allora votiamo la sospensiva chiesta al consigliere Pellegrini, non funziona il sistema elettronico, lo facciamo per alzata di mano. Se vi accomodate, chi consiglieri, per favore, così almeno facciamo per alzata di mano. Prego, consigliere Urbani.
Ma visto che è una cosa un'informativa a tutto il consiglio, ma perché non la facciamo allora qui dentro? Perché dobbiamo farla solo qui capigruppo? Allora facciamola qui dentro, come ha detto Pellegrini, che ci sia un'informativa a tutto il Consiglio, se no veramente mi sembra una cosa che non sta...
Scusa, hanno posto un problema formale, no? Cioè, questo non è un Consiglio Comunale aperto, quindi okay. Non può parlare
Non può parlare, nessuno. Allora, qualche volta abbiamo invitato le persone a parlare qui.
No, abbiamo tenuto sempre una linea, se teniamo una stessa linea, però ascoltiamoci senza nessuno... Guardate, per quanto mi riguarda, purché non sia... Perché se facciamo così... Allora, ogni volta che c'è un consiglio qualcuno vuole parlare, e abbiamo sempre detto invece che li ascoltiamo in separata sede, abbiamo sempre fatto così, non vorrei che poi dopo da oggi cominciamo un altro iter che cambia le regole. Teniamoci alla stessa normativa, no?
Bene, allora, siamo pronti, allora votiamo per alzata di... Ah, scusa, prego consigliere Innocenzo, scusi.
Io faccio una proposta. Che mi sembra quella più logica. Sospendiamo il Consiglio Comunale e ascoltiamo gli operatori dentro l'aula del Consiglio Comunale, e il Consiglio Comunale è sospeso. Così ascoltiamo tutti. Penso che sia la cosa più ovvia, più il Consiglio Comunale è sospeso, quindi possono parlare qui senza che parlano solo 5 persone, li facciamo parlare.
Allora, siamo pronti per... Per la votazione, segretario, ci siamo. Quindi chi è favorevole alla richiesta espressa al consigliere Pellegrini? Bene, 21 a favore, quindi viene accolto la richiesta al consigliere Pellegrini. Sono le 19:22 minuti primi, sospendiamo il tempo necessario, ecco, a dare per illustrare, ecco, da parte degli operatori sanitari i problemi.
C'era il dottor Arteconi che aveva chiesto appunto di
allora,
parlare.
Allora, se magari parla a microfono, se si avvicina a un microfono.
Buonasera. Allora, grazie dell'opportunità. Avrete letto, sentito dai giornali, dalla...
Parlando con lo streaming, lei non si deve permettere però, lei non si deve permettere.
Lei mi pare, scusate, il numero 1345 sono sicuro, però l'oggetto in generale è questo, lo precisiamo.
Bene, andiamo avanti. Ah, scusi, prego consigliere Di Innocenzo.
Ma io solo per puntualizzare una cosa, perché nel frattempo che si è svolta questa sospensione della seduta mi sono arrivati 3 messaggi. Cioè, abbiamo sospeso il consiglio comunale, abbiamo dato l'opportunità al dottor Arteconi di illustrarci in merito a questa delicata problematica che la nostra città sta affrontando, abbiamo ritenuto opportuno fare l'incontro in quest'aula con il pubblico presente e qualche scienziato ha preso e ha chiuso lo streaming a casa. Cioè, tutte le hanno lo streaming. Cioè, tutte le persone che erano collegate tramite computer a casa non hanno potuto seguire le parole del dottor Arteconi perché è stato sospeso lo streaming. Cioè, o cerchiamo o ce le cerchiamo oppure.
Scusa, è quello che ho detto prima, doveva uscire. Se poi questa doveva essere una riunione tra i consiglieri, sì. A quello che cercavo di far
capire.
Io,
come ha finito a parlare il dottor Arteconi, mi è finito il punto, cedo tutto il pubblico, perché penso che oggi la cosa più importante su cui...
Ma non sarà il problema mio se è stato spento lo streaming, no?
È sospeso, se rimane qui dentro, se parla per tutti.
E allora non fanno voi, insieme,
cioè, no? Cioè, ma come una polemica? Cioè, dove parliamo, ci sono anche i giornalisti che seguono la cosa tramite streaming, eh?
Prego, consigliere Romagnoli.
Grazie. Presidente, io volevo chiedere se era possibile per questa occasione comunque darvi la possibilità dello streaming, se magari l'occasione del...
Ove le condizioni tecniche lo consentano, perché la sala non è che sappiamo ancora qual è, lo realizziamo lo streaming, okay. Perché se è aperto, sì, no, è aperto per tutti.
Ok.
Bene, allora, chiuso questo argomento, andiamo avanti. Punto numero 7, sulla nomina dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziario per il triennio novembre 2015-novembre 2018. Prego, Assessore Dini.
Questo argomento, come già detto in commissione, viene, non so se la terminologia è esatta, rinviato al prossimo consiglio, perciò lo ritiriamo questa sera per portarlo al prossimo consiglio. Non sto ripetendo... Non so se c'è i consiglieri, perché ci sembra giusto che l'attuale collegio possa operare fino al 30 di novembre, che c'è l'assestamento finale di bilancio 2015, e poi i nuovi prendano, diciamo, servizio il 1° dicembre. L'abbiamo concordato in commissione, perciò penso che non ci sia problemi.
Bene, Assessore Tini, andiamo avanti. Punto numero 8, proroga durata della società Agricom SRL unipersonale al 36/2026. Modifica dello statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 78 del 16/6/2006. Il relatore è l'assessore Tini o il sindaco? Il relatore, sindaco, prego.
Guarda, la società Agricom è beneficiaria di un contributo europeo nel PSR. Ha un problema tecnico di durata. E abbiamo chiesto di prolungare la durata, perché se non prolunghiamo la durata non può prendere il contributo. Si tratta quindi di è solo una questione tecnica, non riguarda nessun'altra motivazione in questo caso. Serve perché i contributi europei, mi sembra una sciocchezza, anche perché se realizza uno impianto fotovoltaico sopra il tetto di un immobile che è di proprietà del Comune di Fabriano, domani anche che si scioglieva l'Agricom, ma la Regione Marche vuole che, siccome la società che l'ha chiesto è l'Agricom, debba rimanere vincolata anche lei e non ha l'anno, abbiamo allungato mi pare di un anno, segretario, 10 anni quant'è, per avere i contributi europei. perché altrimenti neanche scadrebbe anche la prossima programmazione, per dargli la possibilità di beneficiare, perché altrimenti questo contributo lo perdi, è un contributo di 25.000 euro. Grazie.
Bene, sindaco. Prego, assessore.
Gli uffici hanno provveduto, non so se tutti i consiglieri hanno avuto modo di verificare, siccome avevamo riscontrato un piccolo rifuso, un errore sulla scadenza, è stata consegnata, l'avete visto tutti quanti, perciò chiaramente deliberiamo non quella che è stata messa nel plico a suo tempo, ma questa nuova. Scusate, ma penso che... adesso la nuova scadenza è 36-2025, invece c'è scritto 15. Quella prevista dal vecchio contratto. Adesso abbiamo prorogato di un anno, andiamo al 36-2026. Chiaro?
Dovrebbe essere arrivata dopo, consigliere Urbani. Bene, non ci sono iscritti a parlare, direi che possiamo andare subito alla votazione di questo argomento. La votazione è aperta. Non c'è. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 6, favorevoli 13, contrari 0. Gli astenuti: D'Innocenzo, Lelli, Urbani, Romagnoli, Arcioni, Rossi, il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 7, favorevoli 12, contrari 0. Gli astenuti: D'Innocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Romagnoli, Arcioni, Rossi, favorevoli 12, quindi... No, quindi non è sufficiente il numero per l'immediata eseguibilità, giusto, eh? Mi conferma il segretario. Me lo conferma il segretario.
Non succede niente. Tra 15 giorni sarà eseguita fino al 2025.
Va bene. Quindi andiamo avanti. Punto numero 9. Ordine del giorno sulla incerta situazione dei due militari italiani Marò in India. è stato proposto dal gruppo Città Progetto, illustra il consigliere Urbani, prego.
Presidente, grazie. Allora, questo ordine del giorno è stato protocollato il 25 giugno del 2014, quindi è passato un anno e 3-4 mesi. E noi avevamo fatto questo ordine del giorno perché su questa vicenda era calato a suo tempo un assordante silenzio, non si sentiva più nulla. Presidente, questo ordine del giorno oggi lo ritiro perché nel frattempo si sono verificate e modificate delle situazioni e soprattutto perché è in corso un arbitrato internazionale, per cui io ritengo che la questione sia su altri tavoli e mi auguro comunque nel ritirarlo faccio un appello comunque che la questione si risolva o in un modo o in un altro, o colpevoli o innocenti, che ci sia un interessamento da parte del nostro governo affinché questa questione venga definitivamente risolta, in un modo o in un altro, perché poi quando vedi che lo Stato italiano, il governo, spende 12 milioni di euro per riportare a casa due cooperanti che non si sa quello che andavano a fare in Siria, io credo che forse sarebbe opportuno anche spendere del tempo per capire se possiamo riportare a casa anche i nostri militari. Comunque questo ordine del giorno, Presidente, lo ritiro.
Bene, grazie Consiglio Urbani, quindi andiamo avanti, punto numero 10, mozione per l'istituzione del microcredito comunale per i cittadini, ditte individuali e piccole imprese. È stata proposta dal gruppo Movimento 5 Stelle Fabriano, illustra consigliere Romagnoli, prego.
Allora, premesso che la crisi non molla e si moltiplicano le famiglie incapaci di far fronte alle numerose spese legate alla gestione della casa, la perdita del lavoro infatti comporta inevitabilmente la contrazione del reddito che si ripercuote pesantemente sulla capacità delle persone di onorare le rate del mutuo o dell'affitto, così come le spese dell'utenza e del condominio. Tra coloro che rischiano di ritrovarsi in mezzo alla strada non solo stranieri ovviamente, verso i quali c'è un'attenzione senza controllo, ma anche famiglie italiane e padri o madri separati. Un fenomeno preoccupante che si sta allargando sempre più nella nostra città, in tutta la nazione. Considerato che sono sempre più frequenti, per i motivi di cui sopra, gli stacchi delle utenze, così come aumentano sempre di più i ritardi e morosità dal pagamento dei contributi comunali, dei tributi comunali, è possibile, come già accaduto in altri comuni, pagare bollette, multe e imposte locali attraverso il microcredito. Il tutto sotto la garanzia del comune, che diventa così allo stesso tempo garante e creditore del denaro dovuto. È un intervento sociale della banca e del comune in favore del cittadino in difficoltà. In questo modo l'amministrazione non si pone più come un ente impositivo, ma a fianco del cittadino. È una visione diversa. Il traguardo in realtà è doppio. In questo modo si aiutano le fasce deboli a sanare le proprie pendenze arretrate, ma si permette ai conti in rosso del comune di prendere subito una boccata di ossigeno. È ovvio che in questo momento il comune non può rinunciare a riscuotere i propri debiti, considerando anche la mole di quelli mai riscossi. Il funzionamento del microcredito è semplice. Il comune fa una cessione del credito alle banche e si pone come garante istituendo un fondo. I cittadini, ma anche ditte individuali e piccole imprese, possono avere accesso a finanziamento fino a 5.000 euro, fissato dall'ufficio tributi. Il destinatario del prestito può scegliere la modalità di restituzione dell'importo, RID, carta prepagata, bollettino postale, in rate sino a 80 euro per un totale di 60 mesi. Il progetto, che riguarderà credo un numero consistente di persone, ha come obiettivo di riportare nelle casse del comune una somma importante, mentre per le banche, con la garanzia del fondo rotativo che si alimenta grazie a una percentuale delle entrate delle bollette, non c'è nessun rischio. Comunque, in caso di insolvenza, gli istituti creditizi verranno risarciti con fondo di garanzia del Comune, mentre verso i cittadini, in caso di rottura del patto fiduciario con il Comune, verranno attuati i procedimenti di riscossione coattiva che invece gli vengono evitati attraverso questo sistema di rientro nella regolarità a basso costo. Quindi impegnano il sindaco e la giunta comunale, consapevoli della propria responsabilità rispetto ai destini del territorio amministrato, di attivare il percorso per verificare la fattibilità del progetto rispetto anche alla disponibilità degli istituti di credito locali e non, contattando anche l'ente nazionale del microcredito, come è successo in altri comuni. Il ruolo dell'ente nel progetto è quello infatti di essere un collettore tra istituzioni e territorio e di fornire un servizio di tutoraggio e sostegno alle imprese per la realizzazione del piano, un modo per permettere ai cittadini di tornare ad essere contribuenti senza debiti nei confronti della municipalità ed evitare quei traumi psicologici dovuti al recupero dei crediti in modo coatto che in questo periodo di crisi non sono sostenibili. Questa è una strada percorribile ed alternativa che auspichiamo, qualora ce ne siano i presupposti, possa essere riproducibile anche nel nostro comune. E ci teniamo particolarmente a questa mozione perché a Fabriano è partita una delle prime aziende che hanno acceduto al microcredito, che tutti quanti erroneamente dicono è il microcredito del Movimento 5 Stelle. No, è il microcredito dello Stato, cioè è un fondo, il fondo di garanzia che garantisce l'80% del microcredito. Tini dovrebbe essere interessato a questa cosa, è importante. E dicevo che un'azienda a Fabriano è riuscita ad attingere a 20.000 euro del microcredito. Il microcredito in questo caso è, su fondi di garanzia.it, è garantito l'80% dal medio credito centrale, dove tutti possono mettere soldi. Momentaneamente lo fanno solamente i parlamentari del Movimento 5 Stelle mettendoci la metà dello stipendio e il resto dei soldi che non prendono, ma lo possono fare chiunque. Tini potrebbe mettere metà dello stipendio della sanità sul microcredito, per esempio. E anche quindi vedere che delle aziende riescono, sono agevolati nel arrivare a prendere questi soldi, perché non avendo una richiesta di garanzie da parte della banca è fondamentale. Voi sapete oggi quanto è difficile prendere un prestito, no? Il microcredito serve perché di là c'è un fondo di garanzia, di qua nella nostra proposta c'è il comune che si pone come garante. Io spero che possiate cogliere positivamente questa mozione, perché fondamentalmente parliamo di dare una possibilità a dei cittadini, possibilità che da un punto di vista del comune o della banca, dell'istituto di credito, non ci pone a chissà quali rischi, per il semplice motivo che parliamo innanzitutto di prestiti abbastanza ridotti, però sono quelle cifre che possono veramente dare una serenità e, non escluderei in ultima istanza, dignità a una famiglia che magari vorrebbe pagare quelle 100 euro, 200 euro, 300 euro, ma si trovano veramente in difficoltà. Dargli questo supporto, questo strumento, ci porrebbe senz'altro come un comune molto più avanti rispetto ad altri. Grazie.
Bene, è iscritto a parlare il consigliere Rossi, prego.
Grazie Presidente, io sono assolutamente d'accordo con questo ordine del giorno, sia perché mi sono informato nel passato su quello che consiste il microcredito e i risultati che ha portato nelle varie esperienze in cui è stato implementato, e poi perché volevo fare una riflessione ulteriore su quello che sta attraversando oggi Fabriano. Le fasce di povertà sono sicuramente aumentate, le persone hanno perso il lavoro, il reddito è in calo. E se noi vediamo il fatto che anche a livello regionale il fondo sociale di fatto non è stato ripristinato, ma sono stati presi dei profitti della sanità e dei trasferimenti nazionali per poter garantire solo per questa annualità i fondi, Ed oltre a questo vediamo che è stato cancellato di fatto il fondo di solidarietà che serviva per aiutare le persone, gli utenti e le famiglie con problematiche economiche. Ed oltre a questo non c'è nessun intervento previsto a livello regionale per le nuove povertà, per l'immigrazione, per i minori a rischio. Beh, di fronte a tutto questo e di fronte a un territorio che non riesce a ripartire perché non c'è una spinta forte che proviene appunto dal territorio stesso, io credo che mettere in moto meccanismi di microcredito, dato che in altre realtà hanno funzionato e hanno portato dei benefici, sia un qualcosa che sia, oltre che molto importante come immagine per il comune di Fabriano, ma che abbia un immediato ritorno nella realtà delle vite delle persone. Quindi ritengo che quest'atto sia assolutamente votabile e ritengo che debbano essere messi in moto dei meccanismi che possano portare il Comune di Fabriano ad attivare questo processo. Quindi il mio voto su questa mozione sarà sicuramente favorevole.
Bene, consigliere Rossi, altri iscritti a parlare? Prego, assessore Dini.
Io già, come ho avuto modo di parlarne magari informalmente su questa, sui proponenti di questa mozione, io sono d'accordo. Sono d'accordo però, e penso che anche la maggioranza possa essere d'accordo, però mi corre l'obbligo di rappresentare alcuni problemi, perché, ossia, qui a Fabriano, perché per quanto ne sappia io, forse non sono informato bene, con le banche, non mi sembra che le banche in questo momento, qui ci sono degli imprenditori, forse ne sanno più di me, siano tanto disponibili. Comunque noi questo percorso, o col nostro tesoriere, o con le altre banche, che non sono tesorieri, d'accordo anche con l'ufficio, ho avuto modo di parlarne, sono andata via, dottoressa De Simone, siamo d'accordo di votare questo atto, perché se riuscissimo a trovare banche disponibili, penso che sia una cosa fatta bene. L'unico problema è questo, secondo me, non è un problema tecnico dell'ufficio o del comune, perché il meccanismo che avete detto è un meccanismo che va bene, nel senso che non... il problema è trovare il partner che ci supporta in questa operazione. Perciò io non so se non abbiamo avuto modo di parlare neanche come maggioranza, perché siamo arrivati molto veloci qui. Io, questo era un discorso che è un po' che magari Guarcioni ne abbiamo parlato magari un'altra volta, ma qualche mese fa, ormai non è che è roba di ieri, è roba un po' vecchia. Io non ho nessun problema, per quanto io non voto, ma se la maggioranza è d'accordo, a votare questo atto.
Allora, c'era il consigliere. Prego, consigliere Giordani.
Grazie, Giuseppe. Confermo la linea dell'assessore Dini. E questo l'avevamo trattato in maggioranza, l'assessore se ricorda male, l'abbiamo trattato addirittura il 17 gennaio 2015, quindi c'era, c'era. E niente, era solamente per portare il messaggio anche della maggioranza, e poi il commento tecnico dell'assessore Dini conferma ancora di più, quindi era solo per questo. Grazie.
Prego, consigliere Arcioni.
No, io intanto ringrazio l'attenzione, però volevo dare un contributo, che è chiaro che non è mai bello parlare col portafoglio di altri, no? Però anche rispetto a quello che sta succedendo in altre città che hanno, diciamo, una crisi che morde un po' come la nostra città, su questi percorsi sono stati in alcuni casi non solo coinvolte istituti di credito, ma anche in alcuni casi le diocesi, e poi mi viene in mente, anche in considerazione del fatto di ripeto, non contesto la scelta, però considerando quanti soldi, diciamo, quante risorse ha tirato fuori la Fondazione in occasione della mostra da Giotto al Gentile, io credo che solo una parte di quell'importo poteva benissimo coprire un fondo di questo tipo. Quindi se il vice sindaco, no, volevo, ripeto velocemente, ho detto che in merito, intanto ringrazio l'attenzione, ma che in merito a questo percorso in altre città sono stati coinvolti, ripeto, non è mai elegante parlare con il portafoglio di altri, no? Però in altre città dove la crisi morde, alcuni comuni hanno coinvolto sia le diocesi, ma anche le fondazioni bancarie. Facevo l'esempio, fermo restando che sicuramente ha portato un contributo anche, diciamo, di indotto economico alla nostra città. Penso che solo una parte dei soldi che la Fondazione ha investito, diciamo, in occasione della mostra di Giotto e Gentile, potesse essere messo a disposizione per un fondo di garanzia di questo tipo. Io credo che, ripeto, senza, diciamo, ragionare col portafoglio di altri, però potrebbe essere un'idea che il Comune potrebbe, e l'amministrazione potrebbe proporre a questi soggetti. Grazie.
Bene, prego consigliere Urbani.
Volevo chiedere un chiarimento ad Angelo Tini, ma il fondo svalutazione crediti che abbiamo iscritto nel bilancio, una parte di questo non può essere anch'esso messo a garanzia, visto no, perché l'abbiamo creato più alto di quello che era la percentuale necessaria. Sì? Ho capito, allora se la gente non paga qui alla fine ha voglia a fondi di garanzia. No, voglio dire che mi sembra che il primo anno era il 35% della somma a rischio, che veniva a 270.000 euro, ce ne avete messi 325. Sì, sì, va a vedere il bilancio, è così. No, no, adesso se non ve basta che ne servono ancora, ma sul bilancio 35% portava 275, vattelo a legge, 275.000 euro. Io ti avevo fatto pure un emendamento che l'avete bocciato, perché l'avete messo 50.000 euro di più, capito? Comunque volevo anche aggiungere una cosa, se la mozione la votiamo, io sono d'accordo, consiglierei comunque un piccolo emendamento per cambiare, due piccoli emendamenti per cambiare due cose, perché se prendendola alla lettera mi sembra che bisognerebbe cambiare una parola, di riscuotere i propri debiti, di riscuotere i propri crediti. E poi a pagina 2, è ovvio che in questo momento il Comune non può rinunciare a riscuotere i propri debiti, a riscuotere i propri crediti. E poi fino a 5.000 euro, 80 per 60 fa 4.008, magari aumentare quel in modo che venga, o scriviamo sopra 4.008 invece 5.000, ma è giusto un tecnicismo, che se c'è qualcuno ce la contesta almeno siamo perfettamente a posto con la mozione, perché qualcuno potrebbe impugnare, già qui c'è scritto in quel modo, però la restituzione. Sì, sì.
Scusi, assessore, intanto se sono d'accordo, se lei inizia a scrivere, perché vanno scritti...
No, secondo solo, c'è un altro piccolo problema, che io mi era sfuggito, adesso sul discorso debiti crediti è chiaro, è un refuso pure quello. Sotto, quando parliamo di rate, siccome col nuovo sistema contabile si lavora per cassa e non si lavora più per competenza, questo è un problema tecnico, non è politico, non va bene. Però quando l'avete scritta, chiaramente non c'era questo nuovo sistema contabile. Ma ragazzi, ma stiamo qui in maniera molto tranquilla per discutere. Io penso, vedo che Arcioni mi ha capito al volo, io sono contento che non è che faccio un discorso artificiale, faccio un discorso obiettivo, ossia le rate si possono fare fino alla concorrenza all'interno dell'esercizio finanziario, ossia se io a febbraio posso farne 10, se a giugno ne posso fare 7. Se a ottobre ne posso fare 3, io è questo che metterei, farei questa modifica all'interno dell'esercizio finanziario, perché forse ancora adesso parleremo di DUP, fra poco parleremo di nuovi bilanci, ossia c'è questo vincolo, ormai non è più come prima che con i residui, no? Avanzi di amministrazione, adesso si lavora per cassa, ossia si potrà spendere e utilizzare solo quello che c'è per cassa. Sono stato chiaro? Sono stato chiaro?
Sì, sì, no, posso, Presidente? Prego. No, posso rispondere perché sto seguendo tutte le pratiche. Allora, il fatto delle rate non vengono gestite o incassate dal Comune. Non è questo. Il Comune, se deve incassare una tassa o quello che è, riceve i soldi subito dal cittadino. Perché il finanziamento lo fa la banca. La banca è garantita dal fondo del comune, Quindi non c'è un discorso di rateizzazione. Questo lo spiego perché a volte con i cittadini pure... È perché è il sistema del microcredito è questo, cioè noi chiediamo di analizzare insieme la realizzazione di un fondo di garanzia che farà da garante per il cittadino. Quindi il cittadino andrà dalla banca dove noi facciamo l'accordo e la banca gli dirà: ok, tu hai diritto a 5.000 euro, la garanzia non mi devi firme, non mi devi la casa, la macchina, perché la garanzia la prendo dal fondo. Vi do un dato perché è importante, perché oggi c'è crisi, tutti quanti abbiamo sempre molte negatività e tutto il resto. Le aziende, le attività commerciali che hanno ceduto al microcredito del fondo di garanzia del governo, dello Stato, sono circa 500-600 aziende e logicamente stanno aumentando di giorno in giorno, no? Accedono a questo fondo che ad oggi trova 40 milioni disponibili su questo fondo e si stanno alimentando. Il 97% delle aziende stanno restituendo regolarmente e questo non se lo aspettava nessuno, ossia che molti dicevano: diamo i soldi ai cittadini, poi garantiti per l'80%, invece, sorpresa delle sorprese, gli italiani sono molto più onesti di quello che pensiamo. Cioè, se diamo un servizio al cittadino e l'amministrazione, non dico con Fabriano ma in generale, si rende disponibile a stare a fianco al cittadino, quindi in questo caso va a fare da garanti, cioè il cittadino nella stragrande maggioranza dei casi risponde positivamente, con lealtà ed onestà. Quindi, secondo me, istituire un fondo di garanzia, che può essere di, non lo so, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, possono contribuire, quello che diceva prima Ioselito, possono contribuire associazioni, privati, qualsiasi cosa per istituire questo fondo. Questo fondo, cosa succede? Fa da garante per i soldi che vengono prestati. A mano che vengono prestati 5.000 euro, io comincio a restituire i miei soldi in 60 rate e me lo posso fare, perché a quel punto pago 90 euro, 100 euro, quello che è, e vado a rialimentare di nuovo questo fondo, perché si scarica nel momento in cui prendo i 5.000 euro io, ma poi si ricarica mano a mano che metto le rate e quindi altri potranno accedere a questo fondo. Quindi la cosa interessante di questo meccanismo è proprio questo, perché non richiede uno sforzo eccessivo se non quello inizialmente di realizzarlo. Io chiedo all'assessore di verificare insieme a tutti noi la disponibilità magari nella realizzazione e nel concretizzare questo fondo di garanzia, perché magari chiedendo a istituti bancari piuttosto che associazioni tutti insieme così, cioè la richiesta e il fondo che dovremmo andare a realizzare non è così impossibile da pensare o da immaginare, mentre potrebbe dare un riscontro molto positivo per quelle 10, 20, 30 famiglie che magari hanno veramente difficoltà. Grazie.
Bene, prego consiglio Urbani.
Sto preparando le modifiche urbane, quello che abbiamo
fatto. Volevo però aggiungere una cosa. Questo fondo però è un fondo che all'inizio si svuota e poi piano piano Sergio si rivuota, si ricarica. Io il problema che vedo è che se il fondo non è adeguato, si svuota immediatamente, potrebbe svuotarsi immediatamente e quindi l'accesso a questo fondo potrebbe essere limitato solo a un certo numero di persone, perché la banca che farà sicuramente ti dirà: io il fondo a garanzia ce l'ho già tutto impegnato, arrivo io che mi serve un'altra cosa, non me lo deroga, perché il fondo, finché qualcuno non rende, il fondo non si libera. Questo è un problema, perché poi uno dice: ah, quello l'ha preso perché c'era il fondo del comune, io non lo posso prendere perché quell'altro è arrivato prima di me. Bisognerebbe trovare un sistema per poter, quando nel 2009, vorrei ricordare, era stato creato il fondo di garanzia qui nel comune, dei quali 270.000 euro l'aveva messi il comune e 100.000 euro l'avevano messi i privati, se vi ricordate, Fu istituito, a parte che il fondo poi fu diviso in due parti, uno per il sociale e uno per lo sviluppo economico, ma per il sociale fu istituito un regolamento per come accedere alla rete. Quello era dei finanziamenti secchi, e una famiglia ci aveva bisogno, si dava 1.000, 5.000, 2.000, 4.000. Qui è un po' diverso, ma ci vorrà comunque, credo, un minimo di logica per come far accedere, perché se no la banca ti dice: io sono arrivato a 50.000 euro, non do più niente, perché finché non mi si libera le risorse che qualcuno ricomincia a pagare, si potrebbe creare delle liste d'attesa lunghissime. Quindi è un meccanismo questo che dovrebbe essere messo a punto, secondo me.
Prego, consigliere Arcioni.
No, diciamo che la nota che ha fatto il consigliere Urbani è correttissima. Io credo che nel partorire le modalità, secondo me bisogna fare riferimento, magari adesso non c'era la dirigente amministrativa che magari aveva i dati, però bisogna ricostruire quali sono le sofferenze a livello storico che il Comune ha avuto magari nella riscossione, diciamo, delle tasse comunali. Ecco, quindi uno può partire da quello, lo incrementa di una percentuale tot per stare tranquillo e trova il soggetto, comunque si forma il fondo partendo da un dato storico. Questo potrebbe essere, quindi questo potrebbe essere. È chiaro che un fondo di 10-50 mila euro, giustamente come diceva Urbani, non rappresenta secondo me una sostanza per avere una continuità di questo tipo di rapporto con chi è eventualmente in difficoltà. Quindi è chiaro che va valutato attentamente quello che deve essere la capienza del fondo di garanzia, sicuramente.
Prego.
Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che non è un tecnicismo, è una considerazione che non solo quello che dicono e propongono i colleghi del Movimento 5 Stelle, ma qui si incomincia veramente ad aver paura in giro per Fabriano. Perché le famiglie che sono indebitate e che magari non riescono più a pagare un mutuo o che non riescono a soddisfare, è facile cadere, mi sono spiegato, non c'è bisogno che vada oltre, no? È facile cadere nella trappola, nella rete di chi ricicla i soldi, di chi arriva nei territori, di chi promette, di chi te strozza e manco t'accorgi, quindi io lo condivido e sarebbe veramente opportuno che questo fondo fosse un fondo rotativo di una entità congrua alla situazione del territorio, perché veramente potremmo rischiare che una difficoltà sociale ancora più grande, non oso pensare quando finisce le ultime casse integrazioni, con certe notizie di altre aziende in giro che leggiamo tutti i giorni sui giornali, è da pelle d'oca.
Prego, consigliere Magnoni.
Ultima cosa per chiarire tutto quanto. Nel caso in cui è ovvio che io parlavo di uno start-up iniziale, di una certa cifra che poi va incrementata, è normale che se abbiamo a disposizione 300, 400 mila euro, 500 mila euro, cioè parliamo di possibilità diverse. Il microcredito del Ministero dello Sviluppo Economico che cosa fa? Cioè, per accedervi bisogna andare sul sito Fondi di Garanzia e tramite il sito si fa una prenotazione online, perché è normale, rispondo a Urbani per quanto riguarda il arriva prima uno poi l'altro, è normale che uno dovrebbe divulgare il più possibile, farlo sapere un po' tutti quanti, però poi dopo vale il numero della prenotazione online nel caso del microcredito che mi viene data, con quello vado in banca e la banca viene processato in base a quel numero lì. Ovviamente se viene valutata la domanda numero 5.000 e c'è già tutto impegnato il monte, bisogna aspettare che venga reintegrato e rigenerato il fondo per poter erogare in quel caso il finanziamento.
Cioè, è normale. Cioè, dopo il fatto di creare degli automatismi, delle cose o dei regolamenti, comunque la legge è la 124, la 176 del 2014, lo possiamo vedere insieme tranquillamente, vedere tutto il meccanismo. Ovviamente c'è già chi ha elaborato un regolamento interno, una gestione così per questa cosa qua. Grazie. Anche comuni, che sulla base di queste cose qua.
Allora, consigliere Romagnoli, se posso dare pure un mio contributo, visto che lo possono fare i comuni, si potrebbe attivare col 5 per 1000. Cioè, spiegare bene ai cittadini, si attiva un IBAN e il 5 per 1000 dei cittadini, convogliarlo e destinarlo direttamente al fondo. Si impegna tutta l'amministrazione a promuovere, nel senso che a dire tutti i cittadini di Fabriano che devolvono il 5 per 1000 che non costa nulla poi all'utente, cioè quando fa il 730 non costa nulla, il 5 per 1000 va direttamente vincolato al fondo.
Sì, c'è sicuramente una bella idea, è una parte è data dai cittadini, tanto per dire,
anche perché non costa nulla, cioè al cittadino va spiegato bene che non gli costa nulla.
Guarda, io vi dico, c'è un'azienda che è riuscita a prendere il discorso del microcredito e una parte di questo microcredito l'ha rimesso dentro al microcredito come segnale, per dire, l'hanno fatto proprio con questa volontà qua di dire: io sono riuscito a avere ossigeno, respiro grazie a questo fondo, sono contento una parte di ridarlo dentro a disposizione di tutti i cittadini. Questo qui è la filosofia del coso, sicuramente una parte è questa.
No, ma non costa
assolutamente. Io penso che assolutamente sì, no, ma è bello farlo, nel senso che è simbolico il fatto che se riusciamo a fare un fondo di garanzia che si compone di tutte queste particolarità, sicuramente ha una sostanza e un valore completamente diverso, e secondo me è anche importante proprio da un punto di vista sociale, psicologico e sociale, per tutta la cittadinanza.
Si diventa attaccati anche di più alla cittadinanza, tutti, no? Se riusciamo a salvare qualcuno che... Bene, altri interventi? Prego, assessore Dini.
Io volevo poi chiuderlo sul discorso, nel senso che mi pare che siamo d'accordo. Allora, non so se i proponenti, perché io non penso che debba essere io, i proponenti o i consiglieri comunali che lo vogliono fare, se fanno questo emendamento, che possiamo così sintetizzare: sostituire al secondo capoverso di pagina 2 la parola debiti con la parola crediti, aggiungere a pagina 2, quarto capoverso, dopo totale 60 mesi, resta inteso, comunque, questo è per rispettare le norme contabili che ci abbiamo, se no ci abbiamo problemi con l'ufficio, mica per altro, resta inteso comunque che l'amministrazione comunale dovrà incassare la somma dovuta entro l'esercizio finanziario di competenza del credito. Chiaro? Entro l'esercizio di competenza, perché il credito potrebbe essere anche degli anni, basta di competenza, punto. Perché col meccanismo che giustamente ha detto Romagnoli, questo avviene, lo so che avviene, ma questo, com'è? No, prima no, perché io c'ho un credito, il cittadino utilizza questo strumento, prima non lo incasso mai, io utilizzo questo strumento che sostituisce il cittadino in sostanza, giusto? E allora perché prima? Lo incasso poi? No, io però al limite sono ancora più elastico, nel senso che a me mi interessa che la partita si chiuda nell'esercizio di competenza, ossia per questo, per rispettare una norma contabile, mica per fare chissà che, è una specifica che penso che ci vada bene, che chiaramente quando avete scritto questo documento non ce l'avevamo e neanche potete saperlo.
Prego, consigliere Pellegrini.
Innanzitutto dico che sono anch'io favorevole all'istituzione del microcredito, solamente per capire però, volevo fare un paio di domande. Innanzitutto, dopo, alla quarta riga, dopo il considerato che, praticamente qui risulta pagare bollette, multe, imposte locali attraverso il microcredito. Allora, di modo che il comune diventa allo stesso tempo garante e creditore del denaro dovuto. Fin qui ci siamo. Ma le bollette si riferiscono a bollette che devono essere pagate nei confronti del comune, o si riferiscono a bollette del gas, della luce e via scorrendo? Perché No, è solo una domanda. Perché? Perché io la riferirei più alle tasse comunali che non alle altre utenze, perché se io non sono un buon gestore della mia questione familiare e sto tutto il giorno con la luce accesa e via, tasse comunali, qui, quindi qui sarebbe un attimino da... Qui da, da poi vorrei chiedere un'altra cosa, solo per appunto chiarimento. Allora, se un soggetto qualsiasi attinge al microcredito, può successivamente attingerne di nuovo oppure in attesa di estinguere le rate che lui si è impegnato a pagare può attingerne dopo, una volta estinto le rate? No, è una domanda, perché l'esempio è questo, no? Io devo pagare, non so, 500 euro all'anno di tasse, faccio microcredito perché non posso pagare e poi ho 60 rate da pagare, l'anno dopo ho altri 500 euro e via scorrendo. Ci sarà anche un regolamento per attingere a questo, chiaramente. Ecco, questo chiedevo. L'ultimissima cosa, che però è a livello così che forse nemmeno dovrei dire, però ci dovrebbe essere un regolamento che in qualche modo possa avere anche la possibilità di vedere l'attendibilità del creditore nei confronti del comune. Mi spiego meglio: se uno abitualmente è risaputo, se la passa tutte le sere a imbriacarsi, che va e trascura la famiglia, alla fine andiamo, lascia perdere quello che è. Alla fine, voglio dire, non bada molto alla famiglia e prende il microcredito, ma in realtà se lo porta a donnine, per capirci. Non è questo, no, chiedevo se c'erano regolamenti un po' seri, appunto, studiati per questa cosa. Grazie.
Prego, consigliere Romagnoli.
Allora, sicuramente giustamente quello che beve non ti pagherebbe comunque. Ma al di là di questo, no, grazie, perché comunque tutte le osservazioni sono assolutamente esatte. Tant'è vero che noi abbiamo proposto, no, avete visto la mozione, non abbiamo detto usiamo questo regolamento. Abbiamo detto verifichiamo la fattibilità di realizzare insieme un progetto di microcredito a Fabriano. Le proposte di regolamento, sapete perché abbiamo fatto questo? Perché i regolamenti sono molteplici, sono diversificati. C'è chi l'ha fatto aperto a 360 gradi per qualsiasi cosa, chi solo per le tasse comunali. C'è chi non chiede nessuna garanzia perché è proprio un fondo di garanzia fiduciario e dice io mi pongo, ho fiducia di te cittadino, quindi ovvio che poi però c'è magari chi pubblica il fatto che Pinco Pallino ha ceduto al microcredito, quindi poi dopo se non restituisce, cioè c'è un discorso di fiducia, però è un regolamento da realizzare insieme. Qui il consiglio che viene dato da tutti quanti e che do anche io è di farlo come sempre il più snello possibile, perché più vai a complicarlo un regolamento e più c'è modo di evaderlo in qualsiasi modo. E quando si mettono delle regole basi, semplici e tutto il resto, e si riesce a dire a una banca guardate che il comune è garante di questi 5.000 euro che tu devi erogare a questa persona, la banca deve comunque accettare, perché non è detto che la banca debba per forza, siccome c'è il fondo di garanzia, la banca ti dice sono obbligata a dire sì. La banca può anche dire no, siccome la banca magari ha dei dati certi per il quale quella persona va a donnine, cioè potrebbe anche decidere, cioè la banca sì, la banca può comunque, deve deliberare questi soldi. E no, il fondo, il comune stabilisce solamente un fondo di garanzia, capito? Il fondo dice, il comune dice io sono garante, puoi dare 5.000 euro a lui per queste bollette, per queste cose, perché va specificato anche per che cosa tu andrai a utilizzare i soldi. Io mi faccio garante per la somma totale. La banca dice ok, tu sei garante, io decido se darglielo o meno. Ovviamente è molto più facile a quel punto accedere al prestito. perché accedi a un tasso di interesse vicino allo zero, a costi di istituzione del fondo della pratica di 100 euro invece che 600 e così via, capito? Quindi è da farlo insieme un regolamento per istituire questa cosa qua, coinvolgere gli istituti bancari e creare uno strumento per il territorio.
Prego, consiglio Urbani.
Volevo aggiungere, sempre sull'esperienza del Fondo di Solidarietà istituito nel 2009, poi, Sergio, che il fondo di garanzia che mette il Comune non corrisponde poi esattamente a quello che eroga la banca, che mette a disposizione la banca, perché c'è un calcolo preciso che il fondo può essere moltiplicato n volte. Io ricordo che l'altra volta mettemmo a disposizione come fondo di garanzia 115.000 euro e la banca, con il moltiplicatore sul calcolo degli insoluti, aveva messo a disposizione più di 1 milione di euro. Quindi non è che metto a disposizione 100.000, arrivo a 100.000, c'è un moltiplicatore, perché come diceva Sergio poi la maggior parte dei cittadini paga, per cui il calcolo veniva fatto in questo modo, che 115.000 euro bastavano per coprire finanziamenti fino a 1 milione, mi pare era addirittura 1.200.000 euro.
Bene, quindi l'assessore Tini ha preparato l'emendamento e firmato da chi?
L'emendamento non può far loro, che propone, mica lo può far loro. No, voi non lo potete fare, siete dei proponenti, farlo io.
Prego, assessore.
Urbani, tu prima hai fatto un esempio del fondo di valutazione crediti, no? Sempre correttezza, Allora, devi sapere che adesso col 2016 dobbiamo mettere sopra il 50%. Queste sono però disposizioni che non è una facoltà del Comune, dice metto 20, metto 30, metto 40. È un obbligo del MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Lo so. Okay. Dopo devi arrivare al 75%.
Esatto. Allora, quindi,
ma io ti chiedevo...
No, questo è un problema serio. No. Questo è un problema serio.
Sicuramente è serio.
Si aggancia a sto discorso qua. Perché certo. Se io mi funzionasse questo... Bene,
certo,
non so quando
però
ora.
La domanda che avevo fatto io era un'altra, che è vero le percentuali 35, 50 e 75, le ho lette benissimo, però voi non ci avete messo il primo anno il 35, ci avete messo il 43, 44, capito? E come no, domani ti mando per fax...
Urbani, qui tocca che ci capiamo, se tu mi guardi il riaccertamento dell'avanzo e riaccertato i residui fatti dopo il conto consuntivo,
no,
è un discorso.
No, io ti
se
guardo,
tu mi guardi
no,
quello che era prima, invece la
no,
prima parlo del
no,
consuntivo a 1,9 d'avanzo.
No, no, io ti guardo quello che la dottoressa De Simone ha indicato come probabili pagamenti a rischio e veniva fuori 700 e un po' di 1.000 euro. Il 35% di quella cifra lì fa 270, voi ce ne avete messi 325. È questo, domande Armando, sta sulla relazione anche il Collegio dei Revisori dei Conti. Allora io ti dico, ma l'hai usato tutti stanno? Vabbè.
Allora, se noi non avessimo messo il fondo, se tu ti ricordi, noi abbiamo messo il fondo soluzione crediti, questa per una scelta nostra, già nel bilancio 2013, se il primo fondo soluzione crediti, ma per fortuna, dico io, noi ci avevamo una marea, tu sei stato 18 milioni di residui, che erano anni, 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 non c'era verso di sistemarli. Stiamo facendo una pulizia, secondo me, molto corretta sotto l'aspetto amministrativo. È quello che forse se avevamo fatto un po' prima, no? Ci avevamo una situazione meno pesante. Questo, scusate, adesso per carità, noi abbiamo tanti difetti, però qualcosa che secondo me di positivo non è maggioranza, qualcosa di positivo sotto l'aspetto tecnico di correttezza amministrativa ce lo dovete dire, perché è vero, noi forse se abbiamo chiuso con l'avanzo 400.000 euro, caro Urbani, siamo stati uno dei pochissimi comuni della regione Marche che ha chiuso l'avanzo di amministrazione dopo riaccertamento, è perché avevamo fatto quel lavoro nel 2013, dai su.
Angelo mio, ma se dal 2007 che io siedo in consiglio comunale con te stai tolti 12 milioni di residui attivi,
che anno?
Dal 2007 adesso. Sai, certo che c'era rimasto poco, erano stati tolti tutti.
Allora, l'emendamento, chi ce l'ha? Allora, se lo accettano i consiglieri proponenti, così lo mettiamo in votazione e andiamo avanti. Allora, quindi consigliere Arcioni, consigliere Romagnoli, accettate l'emendamento? Ah, sta facendo fotocopia. Prego, consigliere Leli.
Grazie Presidente, do lettura dell'emendamento. Allora, pagina 2, secondo capoverso, sostituire la parola debiti con crediti. Pagina 2, quarto capoverso, inserire dopo, totale 60 mesi. Resta inteso comunque che l'amministrazione comunale dovrà incassare la somma dovuta entro l'esercizio finanziario di competenza.
Bene, quindi viene accettato dai proponenti? Bene, se lo dichiara a microfono, così almeno consigliere Romagnoli.
Accettiamo l'emendamento così come esplicitato.
Bene, quindi possiamo andare alla votazione dell'emendamento stesso. La votazione è aperta. Castriconi, Arcioni. La votazione è chiusa. Presenti 20, votanti 20, astenuti 0, favorevoli 20, contrari 0. Viene accolto l'emendamento. Votiamo, votiamo la mozione così come è stata emendata. La votazione è aperta. Urbani, la votazione è chiusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 0, favorevoli 20, contrari 0, viene accolta la mozione così come è stata emendata. Passiamo al punto numero 11, prego, prego.
Alla Vice Sindaco volevo solamente dire una cosa, innanzitutto volevo ringraziarvi a nome di tutti quanti per aver appoggiato questa proposta. Vorrei a microfono acceso una promessa dal vice sindaco Tini che facciamo un'attuazione di questa cosa qua e non le lasciamo nel dimenticatoio, perché spesso e volentieri noi abbiamo fatto l'errore probabilmente di non mettere un limite temporale, questo è un errore che facciamo spesso, però io mi auguro che
Bagnolo, io non ho nessun problema, io prima di parlare qui questa sera ne ho parlato con gli uffici, chiaramente, perché non è che vengo qui. Ecco, gli uffici mi hanno rappresentato, la volontà c'è. Problemi che ci può essere con l'istituto tesoriere o con altre banche. Questo è il vero problema. Allora, però, siccome non è che se non ci prende un accidente ancora ci dobbiamo stare un pochino qui, e poi ci vediamo anche spesso, chiaramente qui bisogna anche prendere i primi contatti, poi ritornare in consiglio comunale per fare un regolamento. Non è che i tempi, non pensate che siano brevissimi, no, però dire, io mi impegno, lo prendo, a che noi il percorso che dobbiamo fare per verificare se è possibile fare, attivare a freno questo discorso, questo è l'impegno che ci prendiamo, no, ma se ne è preso anche la dottoressa De Simone, posso dire, perché ho avuto modo di parlare.
Settimana prossima, quindi ci abbiamo un regolamento.
Io non l'ho detto, okay. dai, non...
Senti, Romagnoli, grazie.
Prima di fare regolamento bisogna vedere se abbiamo istituti di credito disponibili, questo è il primo atto. Poi da qui a mese è legittimo, quando abbiamo piccole comunicazioni, come dai, hai fatto questa verifica, ti diremo lo stato dell'arte, ci vediamo in commissione, adesso ci abbiamo l'assestamento di bilancio, ci avevamo tanti modi di vederci, non è che non ci si vede mai.
Bene, punto numero 11, mozione per l'istituzione delle commissioni in seduta pubblica. È stata proposta al gruppo Movimento 5 Stelle Fabriano. Illustrazioni, prego.
Grazie Presidente. Più volte la Giunta e i gruppi consiliari di maggioranza hanno espresso la volontà di utilizzare le commissioni come strumento e luogo di lavoro e decisionale, lasciando al Consiglio il solo compito di votare quanto scaturito in quelle sedi. Un processo di questo genere priverebbe i cittadini la possibilità di capire le dinamiche che portano a determinate scelte. Visto che il comma 7 dell'articolo 38 del TUEL, in cui si legge che le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti al regolamento, il titolo 6 dello Statuto Comunale, che si propone di incentivare la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, impegniamo Sindaco e Giunta a svolgere le commissioni in seduta pubblica, dando larga diffusione delle date e delle sedi attraverso gli stessi canali utilizzati per le sedute del Consiglio, sito web del Comune, profilo Facebook e affissioni, e rendere disponibile la ripresa video per le sedute delle commissioni. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Prego, consigliere Giordani.
Grazie Presidente. Io solito volevo sapere se l'atto è emendabile.
Se, una volta rappresentato, diciamo, quello che è il tenore, diciamo, dell'emendamento.
Ok, grazie. E anche questo noi l'abbiamo trattato in maggioranza, io parlo quindi un po' a nome di tutti in questo caso. E diciamo, le sedute sono pubbliche, quindi è ovvio che sia pubbliche. Noi vorremmo cambiare la parte finale del documento, dove non vorremmo gravare anche sotto il punto di vista economico ancora sullo svolgimento delle sedute, e quindi togliere affissioni e lo streaming, e magari mettere la registrazione delle sedute, e ovviamente pubblicizzando sempre sul sito web, sul profilo Facebook. Quindi questa è la proposta della maggioranza su questo atto.
Se posso, per quello che riguarda le affissioni non c'è nessun tipo di problema. Io volevo chiedere però la disponibilità, qualora ci fosse un gruppo consiliare che si voglia organizzare autonomamente, la possibilità comunque della ripresa all'interno della commissione. Solo questo.
Io su questo non ho l'accordo, quindi non ti dico che la cosa è stata valutata. No, è stata questa. Poi se vogliamo, adesso questo è un tecnicismo sulla cosa. Poi io personalmente ho un giudizio sulle commissioni che fatte così, con il numero di persone, con tutto quello che è, ho qualche dubbio sull'utilità, però questo è a titolo completamente personale. Ti ripeto la proposta per votarla è di togliere ammissioni e mettere la registrazione, con registrazione dello streaming. No.
Allora, io credo che l'unica cosa, diciamo, alternativa a questo punto allo streaming è la possibilità di svolgere commissioni in un locale dove si permette ai cittadini di poter venire e diciamo, e assistere alle commissioni. Perché noi ad oggi ci riuniamo in sala giunta, dove non c'è la possibilità di far in qualche modo accomodare qualche soggetto, tant'è vero che a volte rimaniamo anche in piedi proprio per la mancanza di sedute. Quindi o si trova, diciamo, un locale alternativo per permettere ai cittadini di partecipare, perché sennò cioè decade proprio il concetto di seduta pubblica, perché, ripeto, la registrazione, considerando che ad oggi le registrazioni non sono fedeli per i motivi che tutti noi conosciamo, perché vengono fatte fisicamente a mano, quindi se, cioè decade proprio totalmente la proposta, perché se lo streaming no, se il locale non è adatto alla partecipazione, diciamo, fisica dei cittadini, cioè decade proprio la proposta, cioè quindi è un no, insomma, alla fine non ce la caviamo con la mancanza, diciamo, di affissioni che possiamo sicuramente accettare, ma il discorso è la partecipazione, cioè o è una partecipazione perché uno ha la possibilità di vedersi la commissione, la registrazione, la commissione e lo streaming, oppure partecipa fisicamente, come fra l'altro la commissione prevede alla seduta pubblica, però sul luogo che permetta al cittadino di poter partecipare, insomma, credo che sia questo il contendere alla fine.
Bene, c'era Rossi, poi Urbani, prego Rossi.
Io penso che tanto la registrazione o lo streaming de fatto cambia veramente poco, Bruno. Non capisco perché non lo streaming, sinceramente. Facciamo le commissioni, cerchiamo di rendere le commissioni produttive e non semplicemente qualcosa di aleatorio, cerchiamo di dargli un senso, una valenza, che è il primo lavoro che noi dovremmo fare prima dello streaming, prima delle registrazioni, prima di tutto, cioè rendere le commissioni uno strumento operativo per agevolare i cammini del Consiglio. In secondo luogo, non ci abbiamo assolutamente niente da nascondere, mettere in sala giunta lo streaming non vedo dove sia assolutamente il problema. Lavoriamo per la città, lavoriamo per i cittadini dentro la sala giunta ovviamente è uno spazio angusto, non ci possono andare, dallo streaming alla registrazione non mi sembra che sia, cioè è una questione un po' lana caprina.
Prego, consigliere Urbani.
Ma Presidente, adesso forse la mente non m'assiste, però l'articolo 12... che stabilisce le commissioni consiliari permanenti, il comma 2 dice apposito regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni. Adesso io non mi ricordo, ma noi ce l'abbiamo un regolamento che disciplina l'andamento delle commissioni? Vogliamo vedere quello che c'è scritto in questo regolamento, se esiste già, come, perché sì, se c'è scritto allora non c'è motivo di contendere, nel senso... Qui è scritto proprio, no? Apposito regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni. Io adesso non me lo ricordo, sono sincero. Se potessimo leggere com'è il regolamento, perché forse basta emendare il regolamento o modificarlo, io non me lo ricordo che cosa prevede, sinceramente. Adesso l'ho cercato, ma io non me lo ritrovo. Se voi ce l'avete, perché qui c'è scritto solo che apposito regolamento disciplina, ma io non so se è stato mai fatto, non fatto, c'è? Perché magari se è un regolamento fatto, non so, tanto tempo fa, potrebbe essere anche rivisto, modificato, riaggiornato, riportato in consiglio, però sarebbe interessante poter vedere che cosa c'è scritto. Io non ce l'ho, sinceramente. È una cosa che mi è sfuggita. Non...
Prego, consigliere Giordano.
Grazie. Emanuele, lungi da me il pensiero di non voler le commissioni aperte o pubbliche. Non è questo il mio pensiero. È solamente che io faccio difficoltà a vedere la differenza tra il Consiglio Comunale e la Commissione, a quel punto lì. Cioè, io ho sempre visto... Prima di diventare consigliere, quando vedevo i lavori delle commissioni o seguivo tramite il partito i lavori delle commissioni, come prima cosa nella precedente amministrazione ero composta da 5 persone che valutavano gli atti tecnicamente, proponevano e poi portavano atti in consiglio che puntualmente venivano discussi e compagnia varia. Io ho l'impressione che le commissioni, per come si vogliono impostare, diventino un totale doppione del Consiglio Comunale. Cioè, dal mio punto di vista, ti dico, cosa mi servono? Cioè, se le commissioni, io credo che sono nate con l'idea di creare un ambiente più tranquillo del Consiglio Comunale, dove i consiglieri parlano liberamente, fanno commenti più o meno, diciamo, consoni o non consoni, ma comunque con un rapporto di cordialità diverso da quello che poi succede qui dentro. Noi ci stiamo spostando su, sul fare le due commissioni, le commissioni e il Consiglio Comunale due cose molto simili. Io se sia giusto o no, su questo ho qualche dubbio. Grazie Urbano. Intanto, e questa è una riflessione personale, e sottolineo la cosa.
Ha chiesto di parlare.
Perché ha già col fatto che c'è l'obbligo della rappresentanza di tutti i gruppi consigliari e tutta la parte. Poi sui gruppi potremmo parlarne, perché i gruppi da uno non è un gruppo, lo dice, ha già la parola. Però è diventato una riunione di 13-14 persone che praticamente è un semiconsiglio comunale ogni commissione. Ci sono argomenti che passano in commissione e passano in consiglio comunale per obbligo di legge, che tra altre cose mi trovo anche contrario, perché per esempio sui debiti fuori bilancio, dove noi siamo obbligati a fare tutto, è inutile fare quei passaggi e spendere soldi in più per atti che siamo obbligati a votare o ad accettare. Quindi ecco, la riflessione che vi pongo sulla commissione è questa, cioè che senso gli vogliamo dare anche ai lavori all'interno delle commissioni? Perché se no tutto quello che si fa in commissione possiamo tranquillamente farlo qui dentro. Cioè l'atto in commissione, ci andiamo 5 minuti perché bisogna farlo per legge, lo tralasciamo e poi veniamo qua, a meno che non ci siano approfondimenti tecnici dove il regolamento dice che per esempio il pubblico non ci deve essere. O se tu in commissione tratti un argomento dove c'è il nome di un individuo, il pubblico non ci deve essere. Cioè va a finire che poi in realtà la commissione che fa? A me è questo un po' che proprio della vita della commissione, da quando sono consigliere comunale, mi ha creato dei dubbi. Dico, non capisco l'utilità, perché è vero.
Appunto per quello che è pubblica.
Non capisco l'utilità. Riflessione mia.
Prego, consigliere Arcioni.
No, ma infatti noi ci stiamo incartando, e permettimi Bruno, su questa cosa, proprio perché secondo me non si è capita mai l'importanza delle commissioni. Perché allora io però bisogna che faccia un excursus temporale, no? Noi ci siamo presentati qua a inizio mandato, dove avevamo un servizio di riprese professionali e un servizio, diciamo, di rappresentazione sul web della ripresa del Consiglio Comunale in tempo reale. Questa non era una banalità, perché da quando avete messo quel cosetto là, noi abbiamo i cittadini che non stanno in questo momento ascoltando le mie e le nostre parole, ma le mie e le nostre parole le sentiranno fra 10 minuti, 5 minuti, c'è un ritardo importante. Allora, il servizio di qualità che c'era prima permetteva ai cittadini, no? Noi che utilizziamo, io un po' meno, ma i miei colleghi lo utilizzano, i social, così, di dare da casa, il cittadino poteva dare delle integrazioni in tempo reale su alcune questioni, perché poi magari il cittadino su certi argomenti magari ne sa molto più di noi, no? Quindi poteva in tempo reale darci l'integrazione. Qualcuno ha pensato bene, secondo noi, io la vedo così, poi dopo voi mi risponderete in maniera diversa, che siccome noi su queste riprese avevamo incominciato a fare dei video dove in qualche modo su alcuni temi incastravamo a volte la pochezza, a volte l'impreparazione di alcuni soggetti in giunta e sui banchi del Consiglio Comunale, evidentemente questa cosa ha dato fastidio a qualcuno e con la scusa della spending review abbiamo pensato bene di dare un servizio che non è un servizio, perché noi fondamentalmente potremmo benissimo spegnerlo e mandare a casa quelle due persone che stanno gentilmente là dietro a dare un servizio che non è più un servizio. Allora, quello di presentare la possibilità dei cittadini di partecipare in qualche modo alle commissioni consiliarie, io, ecco, vedi Bruno, io non vedo la commissione né un doppione e né, diciamo, un'integrazione inutile all'attività che facciamo rispetto al mandato che ci hanno dato i cittadini. Il problema è che, secondo me, soprattutto dal punto di vista della maggioranza, non si è mai cercato di utilizzare la commissione per quello che deve essere. Io, ha ragione, qualche presidente della commissione, nello specifico Guidarelli, quando spesso fa notare diciamo, l'inconsistenza a volte, no, degli incontri che facciamo. Però io voglio ricordare che agli incontri siamo riusciti una volta, grazie anche al movimento, a portare un esperto di raccolta differenziata che è venuto da Torino. Abbiamo portato il professor Rosatelli di uno spin-off di un'università di Chieti a parlarci del rilevamento, della possibilità di rilevare l'amianto attraverso determinate tecnologie. Quindi, se uno vuole, le commissioni le possiamo rendere interessanti. Tante volte con Guidarelli parlavamo proprio del fatto che in commissione dovrebbe essere il luogo deputato a discutere progetti, a impostare progetti, cosa che spesso non si fa. E secondo me, però, in questa fase, dal momento che anche dal punto di vista della ripresa del Consiglio Comunale abbiamo abbassato il livello qualitativo della partecipazione, della possibilità di partecipazione ai cittadini a livelli secondo me infimi, no? E se non fossero per questi cittadini che hanno sempre il buon cuore di venirci a vedere e a sentire con una, diciamo, con una partecipazione che è sempre, dal punto di vista della presenza, è sempre continua. E, ripeto, noi abbiamo cercato nel tempo di, io non mi ci metto, ma è stata un'opera fatta dalla Giunta, di tagliare, diciamo, la possibilità di partecipare in qualche modo ai cittadini, perché ci sono cittadini che in maniera, diciamo, con una presenza continua vengono qua in Consiglio Comunale, però c'è qualcuno che anche per problemi personali ci sta seguendo da casa, ma con una qualità che è ormai infima, non c'è la possibilità di partecipare in maniera qualitativa come avveniva prima. Le commissioni, la stessa cosa. La commissione è una cosa importante, perché io personalmente noto che c'è qualcuno, è vero che è molto gremita, però uno dovrebbe da cittadino venire a vedere in che modo uno si presenta in commissione, soprattutto su temi delicati, no? Quindi c'è il consigliere che non fa l'intervento, ci sono i consiglieri che fanno gli interventi, ci sono i consiglieri che si preparano prima e vengono in commissione e fanno l'intervento e danno integrazioni e danno repliche, possibilità di integrare quello che viene deciso in commissione, e ci sono soggetti che non danno nessun tipo di contributo. Ecco, dal punto di vista, siccome ripeto, noi siamo qua perché i cittadini ci hanno dato un mandato di lavorare, anche io credo pretendano che noi lavoriamo in qualità all'interno di questa assise, all'interno delle commissioni, all'interno delle attività che facciamo quotidianamente sul territorio comunale. Ecco, io credo che non permettere in qualche modo anche all'interno delle commissioni al cittadino di partecipare, poi ripeto, noi alziamo le mani e diciamo o una sala dove i cittadini possono intervenire, oppure, che è la cosa più semplice, ma capisco che dal punto di vista della maggioranza questa cosa non è gradita, e l'abbiamo visto con questo sistema, dal punto di vista dello streaming che, ripeto, noi non possiamo fare altro che ribadire la volontà, fra le tante difficoltà che abbiamo come movimento, perché non siamo, a differenza dei partiti, soprattutto a livello locale non c'è nessun tipo di, noi diciamo viviamo di autofinanziamento e di tutto quello che i cittadini in cuor loro ci possono dare all'interno di quella scatola che ormai è diventata famosa nei nostri eventi. Ecco, quindi noi possiamo offrire come gruppo del Movimento 5 Stelle la possibilità, ci prendiamo l'impegno di fare lo streaming noi personalmente all'interno delle commissioni. Ecco, quindi diciamo che le possibilità sono state date a 360 gradi. Quindi adesso diventa una cosa, pure perché non mi sta bene, come hai fatto Bruno, di sminuire l'attività che viene svolta all'interno delle commissioni, perché, ripeto, forse sminuisci l'attività che fa qualcuno, ma in cuor nostro noi ci sentiamo comunque all'interno delle commissioni di aver cercato sempre di dare comunque un contributo. Quindi adesso la palla passa alla politica, ai cittadini che stanno presenti qui, si renderanno conto se questa cosa, dal momento che noi abbiamo offerto anche la possibilità di fare personalmente lo streaming, se è una cosa che politicamente la maggioranza non vuole, oppure c'è la possibilità di iniziare un percorso di partecipazione, perché ripeto, a Fabriano la partecipazione con quella scelta lì l'abbiamo messa veramente sotto i piedi.
Bene, prego consigliere Rossi.
Una cosa velocissima. Io ho seguito il ragionamento di Bruno e all'apparenza il ragionamento anche corretto dal punto di vista logico. Il problema che io noto però, secondo me, è una parte che si è dimenticata, cioè le commissioni, Bruno, fanno parte dell'organo istituzionale e, diciamo, di tutte le attività istituzionali, tra le tante, che c'ha un'amministrazione pubblica. E in particolar modo per noi consiglieri è il Consiglio Comunale e la Commissione lo strumento istituzionale con cui te ti relazioni fondamentalmente con l'amministrazione, o da parte della maggioranza o da parte dell'opposizione. Non essendo una riunione privata in cui i consiglieri comunali possono, tra virgolette, andare un po' sopra le righe, fare cose di questo tipo, ma essendo una parte istituzionale e riconosciuta come strumento del Consiglio, allora il fatto che sia trattata come il Consiglio Comunale non è una cosa illogica, anzi è una cosa altamente logica, perché rientra tra quelle parti appunto dell'istituzione dove il consigliere comunale si esprime, che sono il Consiglio e le commissioni. Se si vogliono trovare altri luoghi per discutere, c'è la vita, voglio dire, ne esiste una marea di possibilità di questo tipo. Quindi io le collegherei il Consiglio e le commissioni, perché secondo me non sono due cose separate. Il trattamento di uno e il trattamento dell'altro possono andare tranquillamente insieme.
Bene, è stato... Potete parlare così? Prego.
Grazie Presidente. No, volevo velocissimamente fare una considerazione. Non lo ricordo. No, non lo ricordo. E il fatto è che io invece apprezzo la considerazione che ha fatto Bruno, perché secondo me effettivamente, così come è, dici, a che cosa serve? Io dopo ognuno le parole le interpreta in modo suo. Però quello che facciamo presente noi è quello di dire, cerchiamo di valutarlo un po' di più. Perché, per esempio, l'intervento che volevo fare era solamente per sottolineare una cosa. Spesso e volentieri a Fabriano succedono cose strane. Faccio un esempio specifico. Palazzetto dello Sport, all'improvviso c'è qualcuno all'interno del comune, mi risulta, che gli viene in mente di pitturare la facciata del palazzetto e vengono messi degli sport nel dipinto, bellissimo per carità. Vengono messi degli sport e non viene inserita la palla a volo. Le moto, ma non la palla a volo, per esempio. È positivissimo per le moto, fra poco ci avremo un evento a livello mondiale. È bellissimo, però è una cosa assurda. Allora, gli sportivi che fanno palla a volo, a me mi hanno detto, ma perché nel palazzetto di Fabriano non ci avete messo... Dico, guarda, non so veramente chi l'ha deciso, cioè veramente lo so. Per sentito dire, però è una cosa strana. Ecco, le commissioni secondo me dovrebbero essere utilizzate per, non perché il dipendente comunale deve lavorare, fare il dipendente comunale, ce ne sono alcuni veramente bravissimi che si impegnati, altri dovrebbero stare al loro posto magari e non pensare che quella poltrona è cosa loro, perché quella poltrona è cosa nostra, dei cittadini. Lo dico apposta, cosa nostra perché dei cittadini, cosa dei cittadini, non cosa loro, dei politici nostri o dei dipendenti o di chi pensa di avere un centro di potere. Questa proposta serve per, noi non so, ma è martellante questa cosa, per rimettere al centro dell'attenzione sempre e comunque i cittadini, che vengono sempre spessissimo dimenticati. Allora, giustissimo Bruno, io sono d'accordo con te, utilizziamo le commissioni per riportare al centro della politica fabrinese i cittadini, in modo tale che c'è da decidere anche delle cose. Vogliamo abbellire Fabriano perché ci sono dei bravissimi street art o altri che riescono, facciamolo decidere ai cittadini insieme a noi, facciamoci consigliare dai cittadini, perché noi di competenze reali, no, non siamo dei tuttologi. Quindi magari all'interno, sicuramente, non magari, sicuramente all'interno della cittadinanza ci sono competenze che noi neanche ci sogniamo, però non li ascoltiamo mai. arrivano le decisioni dalla giunta, arrivano le decisioni dal dipendente comunale, arrivano le decisioni da... E il cittadino si vede cadere addosso delle cose allucinanti, rotatorie come girelle, dipinti assurdi. Perché decide chi ha deciso? Boh, perché si è svegliato uno che... Allora, approfittiamo delle commissioni per parlare con i cittadini. Siccome il Consiglio Comunale poi dopo serve per discutere tra di noi, parliamo con i cittadini. I cittadini sono ingegneri, sono geni, sono attori, sono pittori, artisti. Approfittiamo per fare questo nella commissione. Ecco perché le commissioni potrebbero essere utili. Quindi potrebbero essere molto più stimolanti, sicuramente, visti e riconfigurati in un certo modo.
Bene. Grazie. Abbiamo terminato con gli interventi. Ah, prego.
Io volevo portare il mio contributo, perché hanno sentite tante, però mi permetto di fare alcune osservazioni, poi, per carità, io non voto, perciò. Allora, il regolamento delle commissioni, cari amici che avete presentato questa mozione, si approva insieme alle commissioni. Allora, io mi sarei aspettato che questa sera voi portavate in consiglio una richiesta di modifica del regolamento. No, questa. Allora, in questi ultimi anni, chi è un po' di tempo che sta su questi banchi, noi siamo partiti da 5 componenti, poi siamo arrivati a 7, ora siamo arrivati a 14, tra poco arriveremo al Consiglio Comunale. Questo dovuto a modifiche un po' normative, un po' interpretative, un po' e quant'altro, che ha fatto diventare queste commissioni, che io ci credo a queste commissioni, e mi pare che, almeno quando quelle ci partecipo io, non partecipo tutto, io mi pare che do il mio piccolo contributo, come tutti, per approfondire le tematiche che ci sono. Allora, le commissioni nel nostro regolamento sono pubbliche, sono già pubbliche. Se il problema sono le sedie, che effettivamente forse l'ultima volta Arcioni è rimasto da pochi giorni fa, che magari per motivi, non so, io non è che sto tutto il giorno in comune, ci mettiamo 30, 20 sedie, ci entrano tranquillamente in quel posto, la registrazione è messa bene, però non cerchiamo di creare... Io sono aperto a tutta la partecipazione che volete, perché non ci abbiamo da nascondere niente. Il pubblico chiaramente non può parlare, perché non è che in commissione si mette a parlare, giusto? Perciò non so quanta gente viene lì a sentire le nostre chiacchiere. Il problema è un altro. Le segretarie delle commissioni, voi sembra una stupidaggine, ma qui fanno tutto in straordinario e so costi. Noi abbiamo fatto una scelta, ci siamo dimezzati, ci siamo ridotti a 30 euro il gettone di presenza, vi siete ridotti. Ci siamo dimezzati i nostri monumenti. Noi siamo passati, se avete visto il bilancio, a 370.000 euro di costi della struttura, del suo complesso, no? Amministrativa, giunta, consiglio. Siamo passati a 100, siamo più che dimezzati i costi. Se ne rimettiamo in piedi tutto questo rambaradan fra il segretario, lo streaming, quell'altro, molte volte si fanno anche fuori orario di servizio, sono costi aggiuntivi. Trovare locali idonei. Se veniamo qua dentro bisogna riscaldare, bisogna aprire, bisogna ci avvolgere le persone, sono costi aggiuntivi. Il gioco vale la candela? Punto di domanda. Io dico questo, qualora, e questo è l'impegno che ci possiamo prendere anche come amministrazione, la sala attualmente in uso, meglio attrezzata, su questo sono d'accordo con voi, ci vuole un registratore, ci vuole più sedi, perché dovesse diventare non capiente perché arrivano 100 cittadini, allora il problema si può porre. Ma io oggi dire di fare le commissioni qua dentro, quando questo locale si utilizza solo per il Consiglio Comunale, perciò con costi sicuramente aumentati, non va bene. Non va bene, perché poi facciamo tutto questo ambaradà, maggiori costi per 20 persone, per 10 persone, non lo so. Però questo non significa non essere d'accordo. I cittadini che vogliono partecipare, facciamo sul sito, lo pubblichiamo dappertutto, possono tranquillamente venire nella salone su in Piazzale 26 settembre, giusto? Che i posti ci sono, perché i componenti della commissione sono 14, massimo più di 10 non ce ne stanno mai, lì dentro c'entrano tranquillamente 40 persone, perciò 30 posti, 25 posti si possono reperire tranquillamente. Se poi il problema sono le postazioni per star sedute, questo è un impegno che possiamo prendere. Però io, tutta questa gente che viene a sentire le commissioni, non le vedo, perciò ecco, mi sembra a me che poi le stesse cose se le dicono qui in Consiglio Comunale. La commissione serve per approfondire, per vedere più documenti, per parlare in maniera più tranquilla. Qui molte volte facciamo un po', anche perché è pubblica, c'è qualcuno che ci sente, c'è anche fare un po', andare anche fuori le righe. La commissione dovrebbe essere un fatto un pochettino più tecnico e profondo. Se poi dopo c'è omertà o ci sono cose che non vanno bene, lo devo denunciare. Su questo io ho fatto la minoranza tanti anni, pensavo un po' come la penso tutta roba. Non è che non vi capisco, però dire subito qui che vogliamo fare quando io volevo ricordare che quando abbiamo tolto qui il vecchio sistema che c'è stato per un po' di tempo, mi pare di ricordare che ci costava intorno ai 25.000 euro. Chiaro? Certo, non è tanto, ma non è manco poco. Non era tanto, oggi non ci costa quasi nulla, ci costa di tutti i dipendenti, ma vabbè, straordinario, saranno cifre molto molto più abbordabili. C'è un dipendente che sarà straordinario, sarà 100 euro, non so, 150, non lo so. Però questo non significa che non vogliamo. Allora io faccio una provocazione. Dalla prossima commissione che ci abbiamo fra pochi giorni, mi ricordo il 27, il 28, il 30, non mi ricordo che giorno, vediamo quanta gente viene su. Io mi impegno a mettere 30 sedie in più. Se poi dopo 4 o 5 volte viene fuori che c'è un'esigenza, allora per carità, non vogliamo però passare per quelli che non vuole creare condizioni affinché i cittadini non vengano a sentirci, ma per carità di Dio, però non vogliamo neanche essere quelli che spendono soldi in maniera impropria o in maniera non corretta o in maniera forse che si potrebbe utilizzare diversamente. Questo è tutto corretto, perciò l'importante è che non passi questo discorso, che questo è posto, mi permetto di dire che questo qui, allora, caro Arcioni, caro Romagnoli, oggi voglio apportare una proposta di delibera, modifica regolamento delle commissioni consigliari. Poi discutiamo su quello, non su una mozione così, perché il regolamento, torno a dire, è stato approvato insieme alla composizione delle commissioni, quando ci siamo insediati, perché ogni mandato elettorale, una volta le commissioni sono di 7, una volta di 14, si cambia regolamento. Il regolamento va fatto contestualmente alla nomina delle commissioni, come si è fatto sempre. Questa qui è fatta a un anno e mezzo, alla fine del mandato, mi sembra a me, lasciatemelo dire, un po' una questione un po' dell'ana caprina, parliamoci chiari. Perciò io non sono d'accordo su questo.
Bene.
Andiamo al voto, Romagnoli. No, è per dire che la proposta parla di altro, Cioè la proposta, Tini, dato che non voti, potevi stare anche zitto.
Consigliere Romagnoli.
No, è una battuta, ovviamente sto scherzando.
Angelo, ci mancherebbe, dai.
Sto scherzando. Allora, quello che abbiamo detto noi è semplicemente, sono pubbliche, di conseguenza, essendo pubbliche, non penso ci sia niente di male se uno, per esempio, dei nostri ragazzi arriva con la telecamera e riprende, per esempio, la commissione. Quindi è possibile.
Di sapere, Romagnoli, che qui dentro, adesso io perché, infatti ora forse sarà perché è troppo tempo che ci sono, non lo so, qui dentro fino a qualche anno fa non si poteva, e qui a storia dei fotografi, fotografo tutto, prima non si poteva fare questa roba.
Assolutamente no.
Non si poteva fare. Io mi ricordo, io ci ho vissuto il tempo, adesso qui tutto è possibile. Qui si parla delle persone, si parla delle persone con le porte aperte. Quando si parla di persone, il regolamento, la legge, c'è la pratica, bisognerebbe chiudere le porte, il pubblico fuori.
Sì, Angelo.
Qui non si fa mai, qui si parla di tutto e di tutti, senza più nessuna remora di nulla, ma io. Me sta bene tutto a me, perché non ho problemi, però se vogliamo rispettare le regole, le dobbiamo rispettare sempre, per cortesia.
Allora, questo qui non lo sappiamo, grazie della lezione, però lo sappiamo, però Angelo vai a studiare, perché per legge posso riprendere come e quando voglio le sedute del Consiglio Comunale, a meno che, giustamente, non è a porte chiuse, perché si parla di persona mette una persona, no, beh, però oggi come oggi per Consiglio Comunale che è indetto e viene pubblicizzato e tutto quanto è aperto, loro possono essere tutti quanti cameraman di tutto il mondo e riprenderti e fare anche gli zoom, quindi, però assolutamente, quindi noi quello che proponiamo e quello che diciamo, evidenziamo se vogliamo una banalità, è di dire rendiamo possibile la ripresa video delle sedute delle commissioni. Perché in questo modo non hai bisogno nemmeno delle 30 sedie, perché la gente sta a casa, perché venire in comune non è nemmeno tutto questo piacere e magari l'ora non lo permette nemmeno, però sta a casa e segue anche il lavoro della commissione. Se lo streaming è in diretta, senza un time out eccessivamente troppo eccessivo, come si dice? Eccessivamente eccessivo, dai. Troppo grande, è possibile far partecipare direttamente i cittadini. Cioè, quello che diceva prima Ioselito è che se questi signori c'era la diretta online con un time out di 2 secondi, quindi io parlo e loro ascoltano in quel momento quello, magari parla qualcuno più interessante, loro possono intervenire e dire: stai dicendo una sciocchezza, la legge è questa qui, io lo posso vedere e posso correggermi. E questo che posso fare io lo può fare chiunque, ok? Quindi quello che noi chiediamo è di migliorare la qualità di questo servizio che, come giustamente hai ricordato, essendo sedute pubbliche, è possibile fare senza nessun problema. Grazie. Chiuso.
Dai. Sì, infatti. Allora, che prego, Malefora. Consigliere Malefora, prego.
Grazie Presidente. Vorrei chiedere se è possibile una sospensione per approfondire l'argomento in maggioranza.
Allora, a favore, consigliere Malefora, c'è qualcuno contrario? Nessuno contrario, quindi mettiamo in votazione. Mettiamo in votazione la richiesta fatta al consigliere Malefora. La votazione è aperta. Anzi, no, non è aperta, un attimo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 18, votanti 18, astenuti 0, favorevoli 18, contrari 0, viene accolta la richiesta al consigliere Malefora, sono le 21:26, sospendiamo i lavori del consiglio per il tempo necessario a discutere. Ecco. Invito i signori consiglieri a prendere posto. Allora, se i consiglieri si accomodano, così facciamo subito l'appello. Consigliere Balducci. Via, segretario, per cortesia, procediamo con l'appello.
Sì. Sagramola Giancarlo, assente. Arcioni Ioselito, assente. Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo.
Presente.
Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Assente. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Assente. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Assente. Pariano Giuseppe.
Presente.
Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri, assente. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino, assente. Silvi Danilo, assente. Solari Sergio, assente. Stroppa Renzo, assente. Tavolini Claudio, assente. Urbani Urbano, presente. Vedo che sono rientrati Arcioni.
Arcioni e Guidarelli.
Guidarelli. E anche la consigliera
Mattioli.
Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20.
Diciannove presenti, la seduta è valida, riprendiamo i lavori. Prego, consigliere Giordani.
Grazie, Presidente. Allora, dalla riunione di maggioranza è venuto fuori che comunque noi non accettiamo nessun tipo di spesa aggiuntiva ai lavori delle commissioni, di qualsiasi genere. Però ovviamente, essendo una seduta pubblica, cerchiamo, come ha detto l'assessore Dini, di promuovere tramite il sito web, il profilo Facebook, non le affissioni, e cerchiamo di adattare la sala, ove possibile, e ovviamente se uno viene lì che c'ha il telefonino e fa la ripresa, noi dobbiamo accettarlo, insieme, non possiamo rifiutarci. Però l'atto così com'è non possiamo votarlo, perché qui dice rende disponibile la ripresa video le sedute e le commissioni, questo renderebbe obbligatorio al sindaco e alla giunta di muoversi predisponendo tutto quello che noi invece non vogliamo fare per non spendere denaro pubblico. Quindi la seduta è pubblica e nient'altro. Grazie Presidente.
Bene, deve intervenire qualcuno? È un emendamento questo, no?
Aspetta. L'emendamento era quello di prima, io l'ho proposto, Urbano, io questa cosa l'ho detta anche prima, quindi io l'emendamento l'ho proposto al mio primo intervento, dove dicevo di togliere affissioni e rendere disponibile la ripresa video le sedute di commissione, quindi l'emendamento è quello che ho detto all'inizio.
Quindi che fate? Accettate, consigliere Romagnoli? Prego.
Secondo me è anche abbastanza semplice, no? Nel senso che io condivido la vostra scelta. Mi sembra anche, nel senso che senza, cioè la nostra mozione andava su questa linea, nel senso quello di dire se c'è la possibilità, che c'è già la possibilità di farlo, però era condividere insieme e dire vogliamo mettere che comunque sottolineare il fatto che le commissioni sono aperte, quindi se qualcuno vuole partecipare può partecipare, e se c'è qualcuno col telefonino o telecamera che fa la registrazione comunque può farlo, quindi perché che differenza c'è? Non cambia niente. È meglio la telecamera, guarda, è meglio il telefonino, quello nuovo, quelli nuovi sono meglio delle telecamere che ci stavano 5 anni fa, quindi non penso che sia... Possiamo fare col telefonino, sì, non mi organizzo, nel senso, ci organizziamo, cioè, te dico, io lo preferisco, è meglio, è più pratico e c'ha una qualità migliore, quindi... No, lo muovi meglio, per carità, la telecamera è più impegnativa. C'è il testo dell'emendamento, ce l'hai? Oh, calma ragazzi, ma cioè, oggi non so che vi ha preso. Cioè, il sindaco andava via senza votare le cose esecuzioni. Le cose, cioè, te sei citato, sta tranquillo. Scusa, è le 10. Ah, è ora di cena. Ah, allora, dimmi. Allora, dobbiamo sopprimere praticamente... Allora, dice, a svolgere le commissioni in seduta pubblica, dando larga diffusione delle date e delle sedi attraverso gli stessi canali utilizzati per le sedute del Consiglio, sito web del Comune, profilo Facebook, togliamo affissioni, giusto? E rendere disponibile la ripresa video per le sedute di commissione, non si può lasciare così? No, ci dobbiamo specificare solo coi telefonini. In che senso? Che devi togliere?
Prego.
Allora, per chiarezza le dico, diciamo, di cancellare la parola affissioni, sì, e la riga dove c'è a rendere disponibile la ripresa video per le sedute delle commissioni. A rendere disponibile vuol dire che io devo architettare la struttura per renderla fruibile da tutti, quindi la devo archiviare, la devo gestire.
Ma allora cambiamo, lasciamo la frase, ma togliamo disponibile e ci mettiamo possibile. E rendere possibile.
Possibile è la stessa cosa.
No.
E come no?
Disponibile, tu devi mettere a disposizione.
Per farti possibile una cosa mi devo organizzare, non è uguale.
No, aspetta, perché tanto l'italiano c'ha un senso, no? Quindi allora, ma lo dico a te, non lo dico a Bruno. No, nel senso che fatto salvo la possibilità dei cittadini di partecipare fisicamente alla commissione e la possibilità di fare riprese col telefonino.
C'è una spaccatura di...
Scusate, Allora, la mozione dice rendere disponibile e significa che il comune deve dare la disponibilità del video ai cittadini. Se invece tu ci scrivi rendere possibile, significa che se tu... Non è uguale, ragazzi, l'italiano. Rendere possibile significa che se tu vuoi, puoi fare le... Ascolta, allora, vuoi sapere che cosa ne penso io? Io penso che per me è sufficiente che tu al microfono hai detto quelle cose prima, quindi posso anche ritirare la mozione per quanto mi riguarda.
Quindi... Allora, quindi l'emendamento viene accettato, consigliere, viene accettato, quindi mettiamo in votazione l'emendamento proposto al consigliere Giordani e dalla maggioranza. Se lo presenta però consigliere Giordani, scritto. Che fa? Lo ritira allora? Prego.
Allora, accettiamo l'emendamento verbale proposto dalla maggioranza con la soppressione della parola affissioni e della riga a rendere disponibile la ripresa video per le sedute delle commissioni per un discorso di costi. Quindi rimane valido che sarà possibile con il telefonino fare le riprese. Grazie.
Quindi mettiamo in votazione l'emendamento, via. Consigliere Giordani, lo deve essere presentato per iscritto, però mi dice il segretario. Un attimo, deve essere presentato per iscritto. Bene, consigliere Rossi. Prego, consigliere Giordani.
Grazie Presidente. Leggo l'emendamento, oggetto mozione istituzione commissione istituto pubblica, emendamento. Sopprimere a pagina 2, nella parte relativa all'impegno del sindaco e della giunta, le parole affissione a rendere disponibile la ripresa video per le sedute delle commissioni.
Bene, va bene così. Quindi mettiamo in votazione l'emendamento appena letto. Questa è la votazione sull'emendamento, eh? La votazione è aperta. Castriconi. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 19, contrari 0. È accolto l'emendamento, votiamo l'atto così come è stato emendato. La votazione è aperta. Romagnoli. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 19, contrari 0. Il Consiglio approva, sono le 22.05, termina qui questo Consiglio Comunale.